Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento 283esima trasmissione. Saluto Carletto Fiorucci, auguro una buona mattinata, un buon mercoledì. Abbiamo un ospite in studio, abbiamo detto la settimana scorsa che il sindaco lo teniamo un pochettino, no? Perché è impegnato, provincia, comune, insomma tanti impegni, ma anche a livello nazionale, e quindi abbiamo gli ospiti qua in studio, che ringraziamo, e abbiamo, lo rappresento io, la preside di Centro Scolastico, giusto? Era omnicomprensivo.
Ma non è così complicato.
Ed è la professoressa Angela Codignoni che salutiamo. Io stavo dicendo una cosa sbagliata. Sì.
Istituto comprensivo.
Istituto comprensivo, ecco, no.
L'omnicomprensivo speriamo di non averlo, mantenere le due dirigenze.
Che comprende sia Guardo Tadino che Casa Castalda. Ecco questo. Va bene, Carletto.
Buongiorno a tutti, ciao. Io dico ciao perché ci conosciamo.
Ci conosciamo da vecchia data.
E perché la professoressa Angela Codignoni c'era quando io c'ero.
Siamo stati colleghi, possiamo dire, siamo stati colleghi per tanto tempo.
No, io in prima domanda, intanto ti ringrazio di essere venuta, ti do del tu perché.
Per questa conoscenza pregressa.
È congeniale, ecco. E adesso che fai. Diciamo per essere più semplice, preside, diciamo così. Okay. E che differenza c'è fra quando insegnavi? Ti sei pentita di...
È meravigliosa questa domanda, è meravigliosa. Sì. Quanto tempo so per rispondere?
Ci abbiamo un'ora, quindi.
Allora, intanto vi ringrazio per la confidenzialità con cui abbiamo iniziato questa trasmissione. Mi permetto anche proprio brevissimamente, perché l'ultima volta che sono stata qui c'era Giancarlo Pascolini, quindi proprio una brevissima menzione a lui per la sua professionalità, quindi ho anche un attimo di emozione nel rientrare in questi studi. E facevo altra cosa all'epoca. È una bella domanda perché, visto il bisticcio iniziale dirigente prese, non è importante il titolo, è importante la missione e la passione con la quale si svolge il proprio lavoro. Quindi non mi sono pentita per il fatto che ho trasportato la passione che avevo quando ero insegnante, e il titolo di prof è quello che mi si attiene, che mi contraddistingue probabilmente, anche perché ho una marea di alunni che hanno poi da me i propri figli, no? Quindi una prof è per sempre, come diceva una mia vecchia alunna, un dirigente però può fare la differenza in un territorio. Ripeto, non è importante il titolo, è importante il servizio, il senso di missione che si svolge, soprattutto nel proprio territorio. Perché io sono stata anni, quando ho vinto il concorso a Gubbio, e ovviamente, sottolineo, è più semplice dirigere delle scuole quando non c'è un'aspettativa così alta, no? Nei confronti di chi si conosce e da cui ci si aspetta il meglio sempre, spesso subito. Quindi probabilmente la difficoltà è questa. Ma è anche una grande bella sfida. Quest'anno anche il territorio di Casa Castalda, io che, se Carletto mi conosce bene, ho sempre il desiderio di rinnovarmi per rinnovare, no? Perché se non ci si rinnova poi non si può innovare l'ambiente.
Io ti devo interrompere per motivi tecnici, per
assolutamente, anche perché io se prendo la parola è un macello.
No, ma per motivi radiofonici.
Dimmi tutto.
No, ti volevo chiedere, ma il peso di avere più scuole, vuol dire, lo senti, insomma, rende più faticoso?
Diciamo che è una sfida, sì, è una sfida perché il territorio è abbastanza disseminato e ogni luogo, ogni quartiere, adesso ogni comune ha bisogno di qualcosa di identitario, di qualcosa di proprio, quindi sì, diciamo che una complessità indubbiamente c'è, probabilmente c'è ancora di più rispetto a dirigere una scuola magari complessa ma semplice territorialmente. Il territorio è qualcosa che ti prende, è qualcosa insomma che ti porta anche in luoghi tanto diversi, nonostante siano vicini.
Poi avrà esigenze diverse,
assolutamente, quindi, anche perché passiamo, no, so, le 7 sezioni dell'infanzia, 6 hanno, no, che ne so, alcuni la sezione mista, eterogenea, altri la sezione omogenea, quindi anche pedagogicamente sono sguardi diversi, posture diverse, però è molto bello.
Senti, ma il rapporto con gli insegnanti com'è?
Questo lo devono dire loro.
Il presidio, oppure...
Allora, io ho sempre avuto un ottimo rapporto con i miei dirigenti. E ne ho cambiati diversi perché oramai, come tu sai, sono ben datata.
Ma oddio, non si vede, però
sono insomma bella attempata. E questo vuol dire che comunque la mia esperienza, no, mi ha posto di fronte a persone molto molto diverse tra di loro. Da ciascuna di loro ho imparato qualcosa. Quindi io spero, non lo devo dire io se loro stanno bene con me, ma io spero di dare questo sguardo che ho osservato nei dirigenti, spero di darlo a loro, che mi possano osservare con spirito di apprezzamento e anche con fiducia, perché la fiducia è una parola chiave nella scuola. Credo di avere, oltre alla passione, una corroborata esperienza pedagogica, quindi in questo settore che è il primo ciclo mi piace tanto starci e anche aver cambiato rispetto alla scuola superiore.
Senti, noi abbiamo avuto la settimana precedente a te, mercoledì l'altro,
preside
del dirigente scolastico del liceo scientifico, eccetera, e ci ha detto che tra di voi c'è comunque una specie di collaborazione, no?
Una bella forma di collaborazione, sì. Sì, perché lo conoscevo da prima, ma al di là di questo, che insomma è piuttosto influente nei rapporti professionali, si è subito cucito un buon rapporto di sinergia territoriale, un buonissimo rapporto di sinergia territoriale. Questo è un territorio che ha bisogno di essere unito e non diviso. Che ha bisogno anche di essere difeso, se mi consentite la parola, perché è abbastanza depredato. La scuola superiore questa cosa la sente tantissimo. Io quando sono arrivata c'era un flusso in uscita abbastanza imbarazzante. Ovviamente i ragazzi sono liberissimi di scegliere quello che vogliono, ma a volte non apprezzano quello che hanno e non riescono a capire che mantenere la gioventù sul territorio significa non far morire quel territorio, farlo rinascere. Io ho una grande fiducia nei giovani, quindi se i giovani si allontanano il territorio non può essere nostro.
Questa risposta mi dà l'estro per farti una domanda. Le iscrizioni come sono? Sono diminuite, aumentate? Com'è
nel primo ciclo ovviamente siamo in sofferenza, ma tutti i territori dell'area interna lo sono e probabilmente tutti i territori dell'Umbria. Abbiamo recentemente fatto una trasmissione proprio su questo, sulla denatalità. Però ecco, diciamo che dovrebbe essere un circuito vizioso e non mi stancherò mai di dirlo, cioè se il giovane si trattiene sul proprio territorio e ne acquisisce un po' il senso identitario, poi si ferma anche per fare famiglia, per fare figli, per tenere i figli su questo territorio e così via. Quindi diciamo che il fulcro per me sono i giovani, dargli lavoro ma anche dargli residenzialità, e stimoli.
Il rapporto con gli altri ragazzi che vengono da fuori, gli extracomunitari o altri, come l'avete inseriti?
Da questo penso che oramai è qualcosa che avviene da sempre. Guardo Tadina è un territorio ad alto, magari insomma non altissimo, ma comunque ad alto tasso ancora immigratorio, anche se devo dire che c'è anche un flusso in uscita di attuali immigrati, anche uscita nei territori limitrofi, quindi questa sofferenza un po' si sente. La denatalità c'è indubbiamente e quindi sì, ci aspetteremo un calo delle iscrizioni all'infanzia. E c'è anche una buona uscita dei ragazzi delle terze, quindi io spero che almeno il professor Menichetti possa usufruire di questo flusso.
Ma di pari passo con l'offerta economica, perché quando è calato, come tu sai, di circa 1.200-1.300 abitanti negli ultimi 10 anni, perché l'offerta economica è diminuita ovviamente, quindi quella gente poi va in altri comuni dove può lavorare.
Io però Carlo insisto anche sull'attrattività territoriale, perché potresti anche non avere un'offerta economica nell'immediato, ma nei territori limitrofi magari averla, ma la residenzialità è ad altra cosa, e altra cosa è la residenzialità giovanile, secondo me.
Adesso ci fermiamo, ricordo che abbiamo la professoressa Angela Codignoni, che ringraziamo perché ha tolto del tempo al suo lavoro, un modo per conoscere lei ma anche la scuola, anche se non è, come detto, nuovissima per noi, è una ragazza comunque, rispetto a noi
siamo vecchi,
noi siamo esperti della vita, diciamo, siamo questo termine. Torneremo con lei tra non molto, dopo una pausa musicale, un pezzo di musica ci sta,
non so se ha richieste
delle preferenze.
Mi fido perché noi appunto con la nostra esperienza accontentiamo tutti. Un momento e poi torniamo in diretta con la professoressa.
Il tempo è sempre meno indulgente, accomodante, si concede raramente ad uno sfogo, sorride poco e non permette a nessuno di sfidarlo, questo tempo non sai mai come pigliarlo. Viviamocelo tutto, bello brutto, che se tu fossi più lento, io ti aspetto, lo prometto. Passiamo ore ed ore a disegnarci questa vita, impostando incontri, appuntamenti, tante volte l'ho odiato e maledetto, altre volte è stato un complice perfetto. Un respiro profondo e si riparte. Siamo noi a dare stimoli alla sorte, porte aperte. Spendiamo queste senza fretta, che il tempo ci ritrovi sempre attivi noi, lucidi e geniali, positivi più che mai. Io colleziono brividi, sospiri e sentimenti, e pago per gli errori e per i miei rimpianti. Di questo tempo mi nutro e con lui imparo che il tempo non si acquista col danaro, così prezioso in ogni sfumatura, e chi lo spende bene di lui non ha paura, non ha paura. Spendiamo questo percorsi con giudizio e senza fretta, che il tempo ci ritrovi sempre attivi noi, lucidi e geniali, positivi.
Sono qui. RT. Edicolor, la risposta giusta per la tua casa, fornendo servizi di ristrutturazione chiavi in mano, dal cartongesso alle soluzioni termoisolanti, dalla tinteggiatura agli stucchi decorativi, dalla carta da parati al risanamento conservativo. L'integrità della tua casa passa attraverso la competenza professionale e materiali di qualità. Edicolor è a Gualdo Tadino. Per contatti chiama il numero 333-8538-722. info@edicolorgt.it.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075-914-2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Allora, siamo di nuovo qui con la professoressa Angela Codignoni. Quasi non mi pare che parti Angela, Angela si chiama anche mia moglie, Angela si chiama, quindi. No, Angela, tu prima ti praticamente diciamo ti sminuivi, ma in realtà Angela, la professoressa Angela Codignoni, che adesso dirige comprensivo, è comunque ancora una bella ragazza. Noi non la vedete perché siamo una radio, ma se avessimo la televisione avreste il piacere di vederla. No, volevo dirti questo. Che cosa hai cambiato quando sei arrivata tu? Che cosa hai cambiato della scuola? Hai fatto qualche cambiamento, immagino?
Penso di sì, anche questo io spererei che siano gli altri a giudicare. Ad ogni modo, diciamo che forse il segreto di un buon dirigente è di mantenere la continuità laddove è opportuna, laddove è anche utile, efficace, e approcciarsi a forme di discontinuità laddove bisogna fare una crescita o si ritiene che ci siano altre priorità. Quindi io ho sicuramente accolto e accettato e anche rivisto, ma insomma a volte mi sono mantenuta anche sulla stessa linea, tutto ciò che aveva impostato il precedente dirigente scolastico, ma ovviamente poi ognuno ha un atto di indirizzo, una visione che parte da dati oggettivi, sempre da un'analisi dei bisogni. Io penso di aver costruito molto in termini di socialità, perché ho aperto la scuola tantissimo di pomeriggio, soprattutto nella fascia della preadolescenza, offrendogli tante opportunità formative, dal teatro alla musica, al giornalismo, alla visita del territorio in un laboratorio bellissimo che si chiama Benessere, che insomma visita un po' tutti i luoghi in senso naturalistico e anche sportivo. Ho dato manforte, diciamo, a un progetto multisport che parte dalla primaria, e ho implementato sicuramente la lingua inglese in tutte le fasce d'età, a partire dalla scuola dell'infanzia, con esperti madrelingua. Ho realizzato il primo Erasmus nella scuola secondaria di primo grado lo scorso anno. Siamo stati a Bordeaux, i miei ragazzi sono stati a Bordeaux e poi le insegnanti sono state in Irlanda. Ho stimolato i progetti e twinning, ho corroborato tantissimo le STEM, cioè le discipline scientifiche, diciamo che mi sono data da fare, ma sicuramente non l'ho fatto da sola, un buonissimo corpo docente, molto collaborativo, e questo quindi mi permette anche di fare concorsi nazionali, ne ho fatti tantissimi, fare rete con il territorio, ecco, e soprattutto andare in questa direzione più moderna del 4.0, delle STEM e della digitalizzazione, senza dimenticare l'ultimo laboratorio, lo vorrei citare, la lettura, perché siamo nella rete della lettura ad alta voce, che è un po' lo strumento con cui un ragazzino, un bambino e poi un ragazzo si possono approcciare alla vita con senso di consapevolezza.
Ecco, ascolta, ma la scuola ha dei fondi, no? Sono sufficienti oppure ci sono carenze da parte del Ministero per quanto riguarda l'attività scolastica?
Abbiamo tanti fondi europei, abbiamo avuto, continueremo probabilmente ad avere. Quello che lamentano un po' tutti i dirigenti è un po' la dissonanza, no, tra il tempo e anche le persone a cui noi vorremmo destinare questi fondi e gli input ministeriali che vanno chiaramente da un'altra parte. È difficilissimo, diciamo, far convergere le risorse che arrivano con le attività che vengono poste in campo. Cerchiamo chiaramente di fare il nostro meglio. In più abbiamo una buona rete, quindi tanti fondi europei, tanti, ovviamente su una scuola enorme come la mia non sono mai sufficienti, ma insomma ci dobbiamo anche accontentare, in tempi diversi ce ne sono stati di meno. Quello che dico sempre al collegio è che il nostro dovere è di farli fruttare bene, pochi o tanti che siano, dobbiamo cercare di utilizzarli al meglio di noi stessi e non usarli per essere usati. Dico sempre che li pagheranno i nostri figli questi fondi, quindi certo, ho questo senso enorme di moralità.
Hai una domanda, Enrico?
Sì, io sono diciamo fermo con le domande, perché visto che sei molto informato, avendo anche lavorato nel mondo della scuola, quindi ne sai molto più di me. Io voglio sentire dalla professoressa Angela Codignoni, ecco, com'è il rapporto invece con la politica, perché la scuola va di pari passo con la politica, con il comune in modo particolare, ma anche con la regione. Queste politiche scolastiche sono come la vedi?
Partiamo
diciamo
dall'alto, quindi partiamo dalla regione. Noi abbiamo subito un dimensionamento, no? Cioè io ho beneficiato di un dimensionamento di una scuola che è cessata, che è quella dell'IC San Benedetto di Valfabbrica, no? Che come sapete è stata accorpata in parte a noi, in parte all'IC Perugia 13.
Sì, sì.
Essendo una persona fondamentalmente positiva e anche ottimista, penso che nulla viene a caso non mi adeguo per passività, ma cerco di trarre il meglio da ogni cosa che accade alla mia scuola. Quindi questa comunità che abbiamo accolto, che è una comunità, devo dire, molto vivace, che è quella di Casa Castalda, e anche molto molto collaborativa a livello territoriale e familiare, sono contenta di averli con me, è stato sicuramente un buon input e anche qualcosa che ricrea meccanismi di, tra virgolette, competizione o comunque no, collaborazione / competizione tra i docenti. Il rapporto con l'amministrazione ce l'ho avuto da lunga data, sono stata vicepreside del liceo per diversi anni, anche in regione, quindi insomma mi sono sentita quella scuola come molto mia, e i rapporti con tutte le associazioni e il comune sono stati molto buoni, sempre molto buoni. E ripeto che essere abitante di Gualdo Tadino e dirigere una scuola così grande a volte è più penalizzante, no? Forse lo straniero, permettetemi cosa, anche se lo sono io stessa, perché non sono nata qui, ma insomma ho origini qui sicuramente e amo questo territorio, lo straniero ha sempre la strada un po' in discesa, e di questo devo fare un po' così, devo fare un rilievo, ma tutto per bontà, tutto per spirito di, no, come siamo con noi adesso, di informalità, diciamo così. Però a volte
il detto non è un profeta in patria.
Sì, in parte sì, no? Cioè devi comunque rispondere ad un territorio, si aspettano moltissimo da te, e questo rende i rapporti non più difficili, perché ho un'ottima collaborazione con tutti gli uffici, ma sicuramente più complessi.
Ecco, ma con le famiglie?
Le famiglie è uno spettacolo. No, ci parlo sempre molto volentieri, e noto questa cosa che, bene o male, avendo io insegnato qui per circa 30 anni, tantissimi sono miei ex alunni, quindi ho questo parterre, questo territorio di confidenza, di rispetto, di fiducia, che insomma è molto molto bello, e comunque con tutte le famiglie ho sempre le porte aperte. Dopo certo è ovviamente difficile, perché immaginate che ogni famiglia, come tutti noi genitori, vuole il meglio per i propri figli, vorrebbe essere l'unica voce ascoltata dentro un contesto che comunque supera i 1000 alunni, però per quello che possiamo ascoltiamo tantissimo, prendiamo idee, prendiamo spunti, accettiamo consigli e collaboriamo.
Prima di fare un'altra pausa voglio sentire, visto che siamo in tema di rapporti, ecco, con il personale scolastico, con gli insegnanti, con il personale di segreteria, i rapporti credo che siano familiari, l'hai detto che insomma
bene o male ci conoscevamo tutti.
Il personale è sufficiente oppure c'è carenza, manca qualche figura di,
diciamo, è sempre un po' l'annosa questione tra quantità e qualità. Io sarò molto franca, data la mia età. Mi viene proprio di dire dal profondo del mio cuore quello che penso. Se ci fosse un reclutamento più efficace, potrebbero essere veramente sufficienti le persone che noi abbiamo. Purtroppo il reclutamento in Italia è una nota dolente. A volte ci danno persone, ma sono disseminate di qua e di là, su più plessi, hanno poche ore, no? Oppure sono tanti precari, oppure semplicemente vengono da percorsi pregressi non proprio funzionali all'insegnamento. Questa cosa noi la accettiamo ovviamente perché succede, cerchiamo di spingerla a vantaggio della scuola, ma non è sempre semplicissimo. Quindi diciamo qualità, quantità, la quantità potrebbe bastare, la qualità sicuramente, secondo me, nel reclutamento italiano potrebbe essere migliorata. Sono dei giovani bravissimi.
Bene.
Di tutto un po'.
Allora, riprendiamo la nostra conversazione, siamo all'ultima parte, mi pare, di questa nostra trasmissione. Prima di passare a cose più importanti, non che questa non sia importante, ma come ti comporti tu con la presenza dei cellulari in classe?
Qui ci ha aiutato il ministro un pochino. Allora, sono sempre una sostenitrice che il senso di responsabilità valga molto di più di qualsiasi divieto, ma capisco che nella preadolescenza è un discorso in cammino, in fieri, no? Questo qui, quindi uno acquisisce senso di responsabilità man mano che cresce e progredisce nella propria vita. Noi facciamo molte iniziative preventive, formative e diciamo che ci siamo inventati, a mio avviso, una buona prassi che è quella non soltanto della prevenzione teorica, cioè arriva qualcuno che ti parla di cyberbullismo o di sfide a livello, no, di social network, piuttosto che pericoli, no, dei social. Abbiamo cercato con dei progetti che ci sono stati finanziati dall'Ufficio Scolastico Regionale di implementare il patrimonio di strumenti di socialità. Quindi per esempio abbiamo acquistato tavoli da ping pong, biliardini, battaglie navali, no, giochi, per far sì che questi ragazzi sperimentino la gioia di stare insieme, anche il bisogno, il desiderio di stare insieme, perché questa cosa sembra scontata per noi, non lo è per loro, perché il cellulare, il dispositivo crea a volte isolamento sociale. E quindi rovesciare la questione su una spinta alla socialità, a nostro avviso, era positivo. Dopodiché è arrivata la norma, ovviamente, certo, che proibisce, sì. No? Ma io già lo scorso anno avevo fatto un'assunzione di responsabilità, cioè potevano portarli soltanto quei ragazzi il cui genitore si prendeva la responsabilità del loro utilizzo in classe. Quindi insomma, diciamo che è una strada su cui camminiamo da tempo.
Quei cellulari, questi ragazzi, ricordo, ragazzi delle elementari, ragazzi delle medie.
Delle medie, via elementari ancora, la primaria poi si dice, Enrico, ti devo dire.
La primaria, va bene. E questi ragazzini che hanno il cellulare poi lo consegnano
Sì, abbiamo degli armadietti, ma l'abbiamo comprati anche prima della nota ministeriale, sinceramente, sempre perché la consegna è questo atto di responsabilità. Io so che ce l'ho, ma perché a volte le famiglie hanno bisogno, insomma, di, non dico controllare, ma di sapere dove i figli stanno, poi si fermano il pomeriggio, quindi capiamo anche che a volte è necessario non l'utilizzo, ma il portarselo a scuola, poi lo consegnano negli armadietti e dovrebbero stare in pace. Quest'anno, insomma, mi sembra che tutto scivoli via abbastanza.
Non c'è stato nessun furto di cellulari?
No. Abbiamo gli armadietti chiusi a chiave, sono custoditi in uno stanzino.
Penso che i cellulari costano.
Pensiamo di una cosa che io ritengo importante, anche forse probabilmente anche la società, perché si dice sempre che i ragazzi sono poco educati al rispetto delle regole, delle persone, alla civiltà. Voi fate già dalle medie qualcosa del genere per imparargli, che ne so, come funzionano le istituzioni, come si comporta?
E fai tutte domande molto interessanti, sembra che ci siamo messi d'accordo, invece in realtà
no. Non siamo messi d'accordo.
Abitando anche vicini di casa, questo scambio di idee telepatico.
Allora, che cosa intanto devo dire che i miei sono educatissimi, questo lo voglio dire, lo sono perché questa è una cosa che io pretendo molto poco, però questa, che sono le formali e semplici, naturali forme di educazione, ad esempio il saluto. Loro sanno che devono salutare l'adulto, loro sanno che devono alzarsi in piedi quando entra l'adulto, loro sanno che ci sono dei ruoli istituzionali. Questa cosa, diciamo che devo dire che non l'ho trovata così tanto, perché i bambini e i ragazzi sono molto liberi di muoversi, questo diciamo per questioni societarie che non andiamo ad indagare oggi e in questo momento, però sono molto liberi e soprattutto sono egocentrati, cioè loro pensano di essere il centro del mondo. Invece questo fatto che la buona educazione, la gentilezza poi sia qualcosa che apre tutte le porte del rispetto, loro credo che l'abbiano acquisita molto bene. Ovviamente è un cammino lungo, però già le piccole cose sono estremamente importanti a mio avviso. Quindi il fatto che oggi entro e vedo persone che si alzano o che ti salutano o salutano l'adulto con estremo rispetto, per me è già una grande crescita in questa direzione.
Ecco, ti farò una domanda che, di cui io per la verità non so niente,
quindi non sa la risposta. No. Cioè, la domanda, ma
non so la risposta. Io so la risposta, però la domanda la
addirittura.
No, la domanda la faccio per chi mi ascolta. Bene, cosa la conosco, ma questa cosa non la so. Nelle scuole medie, voi avete già iniziato per caso qualche corso per educazione sessuale oppure no?
Allora, noi abbiamo in realtà a tutt'oggi una convenzione con l'USL sull'educazione all'affettività. Veniva una allora, a parte che entriamo in progetti come il Pensiamo Positivo, l'Unplugged, che sono appunto progetti dell'azienda sanitaria, e quindi sì, avevamo questa, dico avevamo, mo spiego perché, questa consuetudine di far approcciare i ragazzi anche con un esperto, era un'ostetrica che veniva. Quest'anno c'è una nota ministeriale con la quale si torna un pochino a riflettere su, io non dico avanti indietro, poi bisogna vedere come la mandiamo noi, si torna a riflettere su questo argomento, soprattutto sulla precocizzazione di inserirlo in un contesto che è comunque di preadolescenti. Sicuramente continueremo a fare l'educazione all'emotività e all'affettività, che sono le premesse di un corretto utilizzo della propria corporeità e anche una corretta relazione sessuale.
Ecco,
in futuro.
Ma ti ho detto questo perché nel web, dove i ragazzini girano continuamente, anche quelli che hanno l'età delle medie oppure addirittura ancora più piccoli, dove vedono il sesso, non c'è un blocco, insomma.
Beh, ce lo dovrebbero mettere, i genitori si potrebbe mettere.
Dovrebbero metterlo, ma non c'è in realtà, no? E quindi questi imparano il sesso in maniera
sbagliata.
Certo. È per questo che la scuola, secondo me, dovrebbe servire a reindirizzare l'affettività, il sesso, eccetera, eccetera.
È un discorso estremamente complesso, Carlo, no? Perché riguarda anche l'identità sessuale.
Ma anche
sessuale.
Le famiglie riguarderebbe, tra l'altro.
L'identità sessuale. Dico sempre che la collaborazione, questo patto educativo scuola-famiglia, deve servire proprio a questo, perché noi abbiamo un tempo dei loro figli, anche piuttosto prolungato, ma poi loro anche, i genitori, le famiglie, hanno un tempo loro in cui, se si continua in questa sinergia, probabilmente si va in una direzione migliore. Devo dire però, come ho detto prima, per il cyberbullismo o per il bullismo, che comunque insomma sono problematiche e questioni molto importanti, perché i ragazzini sono fragili in questa epoca, e quindi quello che noi potevamo accettare alla nostra età, loro non riescono a viverlo serenamente. Quindi queste sono tutte cose a cui la scuola deve dare molta considerazione. Per quanto riguarda la sessualità, c'è tutta una sfera precedente, secondo me importantissima, che è appunto quella del rispetto tra i sessi e del rispetto amicale e soprattutto di una affettività generosa che i ragazzini stentano a percepire, proprio perché sono un po' degli egocentrici, ma ce li abbiamo fatti noi, quindi sta a noi adulti invertire un po' la rotta, perché di per sé loro sono davvero meravigliosi.
Ecco, ma tu hai notato per caso nelle scuole che tu dirigi episodi di bullismo? Ci sono?
A me sicuramente segnalano, cioè i genitori sono preoccupati, a volte capita che le normali così, i normali litigi, i normali conflitti poi degenerano in un qualcosa di diverso. Bisogna stare molto attenti, tenere sempre alta la guardia. Anche l'insospettabile a volte può avere, no, comportamenti border. Quindi non, sicuramente non minimizziamo la cosa mai quando ci viene una segnalazione, cioè convocazione dei genitori, ma dialoghi anche aperti, no? tra le famiglie e i docenti, che sono tutti disponibili. Con il dialogo si risolvono tante cose, con l'osservazione si risolvono tante cose. Certo, la nostra società è tanto complessa, non dobbiamo mai banalizzare la risoluzione del problema.
Ecco, ma nel liceo, per esempio, visto che l'ho visto anch'io, ne ho ancora contezza, anche se sono invecchiato, le famiglie avevano un certo peso, cioè praticamente il loro figlio era il più bello, il più bravo, il più buono, e gli insegnanti non capivano niente. Voglio dire, nelle scuole più inferiori c'è ancora questo, in parte, questo atteggiamento, no?
Allora, io penso che man mano che i ragazzi diventano adulti e si staccano dalla famiglia, la famiglia entra necessariamente più in sofferenza. Noi abbiamo la fortuna, no, di avere tutta l'infanzia, dove la collaborazione con i genitori è spettacolare, no? Però devo dire che ogni forma di relazione nasce precocissimamente. Noi abbiamo la sezione primavera insieme al nido 101 Coccole e poi tutte le scuole dell'infanzia. Ci sono delle dinamiche relazionali che vanno già viste lì e aiutate, accompagnate. Quindi io penso di avere una grande responsabilità, sì, insieme ai miei docenti, no? Perché l'esito si può vedere molto tardi, la famiglia è meno attrezzata quando i ragazzi crescono, ma se noi lavoriamo sulla genitorialità in modo precoce, probabilmente le società saranno migliori.
No, voglio dire questo: avremo dei ragazzi migliori nelle scuole superiori se nelle scuole inferiori si
sarà già non stato. È così, sì. Ma non è così tassativo, perché il territorio dell'adolescenza è veramente un orizzonte stranissimo, sì, no? Ecco, quindi noi dobbiamo lavorarci,
no?
Il lavoro più grande, secondo me, è l'atto di fiducia che i genitori fanno nei confronti della scuola. L'atto di fiducia. Sì,
certamente. Io adesso volevo spostare, siamo in chiusura, l'attenzione proprio sulle strutture scolastiche, perché ricordiamo che la scuola media è insieme alle scuole di primarie, ecco, non sì. mi viene, sì, per sì. me rimangono scuole elementari. Vabbè, comunque, ecco, stanno tutti insieme, diciamo,
anche appassionatamente,
appassionatamente. Mi dicono che stanno molto bene in queste aule, che sono molto più nuove rispetto all'edificio di Viale Don Bosco, però ecco, c'è questa possibilità di ritorno, credo il prossimo anno scolastico, e viene salutato, credo, in maniera positiva.
Allora, io non vedo l'ora. La nostra scuola, l'Istituto Sorelli, è molto grande e ha tanti spazi, quindi li abbiamo accolti sia i bambini della scuola prima del Cerqueto che quelli del Tittarelli con entusiasmo, e c'è anche un buono scambio di comunicazione e di prassi. Devo dire però che ogni scuola deve avere il suo luogo. Il Tittarelli sicuramente, poi qualcuno ha la Tittarelli, io sono un po' in difficoltà su questo. Quindi o la scuola media oppure l'edificio del Tittarelli, qui facciamo noi pisticci di articoli. Sì. Secondo me, insomma, sicuramente il Tittarelli sarà un grande lancio. L'anno prossimo ce l'hanno garantito, dovrebbe essere pronta tra la primavera e l'estate, e sarà il momento per ritornare in un edificio storico, in un edificio che ha costituito l'identità di Gualdo Sadino per tantissimi anni. Abbiamo anche tante idee sull'allestimento e sicuramente ridaremo un po' di spazio alla scuola secondaria di primo grado.
Il problema è che tu dovrai spostarti su e giù tra...
Ma non importa.
Ma anche adesso lo fa.
Non importa.
A casa Castalla, vedi, di chilometri ne fa parecchi, anche perché deve far questo un dirigente scolastico.
No,
un dirigente scolastico deve far questo, deve andare a controllare quello che fanno lì dentro. E quindi il prossimo anno 2026 è l'anno della riapertura.
Assolutamente
sarà una grande festa.
Sarà una grande festa, assolutamente.
Fare un'ultima domanda?
Sì, siamo alla chiusura.
Conclusione, progetti per il futuro.
sogni oppure
sogni?
Sogni o progetti?
A me sembra di averli già detti, quindi li ridiciamo. Sì. Il mio sogno è un Agualdo più giovane. Attraverso le scuole rigenerare il tessuto sociale di un territorio e dare linfa alla relazione autentica.
Sì, questo è bella chiusura, però dico anche che la scuola che dirige la professoressa Angela Codignoni mette a disposizione delle aule all'università della terza età.
Quindi
per dire che vanno a braccetto le persone esperte della vita.
Diciamo che credo molto nella scuola aperta, la scuola che sia il luogo di tutti, una casa dove tutti possono abitare.
Bene, siamo in chiusura, ringraziamo.
No, è stata anche troppo perfetta.
Ma lei è stata sempre così, sia quando insegnava sia quando poi, soprattutto adesso avendo questo ruolo da dirigente, e credo che sia anche decisa, quando ci vuole il pugno lo batte.
È una donna che ha carattere,
Bene.
No, comunque siamo contenti che lei faccia
si faccia rispettare,
perché, ma a parte perché è del nostro territorio, ma poi
è stata tentata una ultima fresh, la professoressa Angela è stata tentata dalla politica?
No.
Bene. Okay. Anche perché in famiglia c'è chi...
Sì, anche se mio padre sarebbe molto contento, però diciamo che si fa politica sempre, ciascuno nel suo ruolo, quindi credo già di essere un animale politico.
ecco, ma se dovessi lasciare la dirigenza delle scuole...
Quando andrò in pensione, dimmelo. Quando andrò in pensione farò molto volontariato.
Ti piacerebbe fare il sindaco, no?
Farò molto volontariato, questo è il futuro che vorrei.
Grazie alla professoressa Angela Codignoni, ringraziamo perché è stata qui con noi, la rinvitiamo prossimamente, magari il prossimo anno vedremo, anche per con noi è la prima volta che comunque è ospite di tutto un po'. C'è sempre una prima volta e speriamo che continui, ecco, che non sia l'ultima, perché è rimasta delusa, non credo.
No, se ha dei problemi, se ha qualche comunicato da farci, noi siamo disponibili a ricevere sollecitazioni.
Vi ringrazio.
Approfitta di noi.
Grazie ancora, buona giornata, buon lavoro e buona vita soprattutto.
Grazie
Carletto, alla prossima.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
Chissà, chissà. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade cammina, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà,
futura. Il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più.
Di qualità, da noi si sente. Stai su RT.
Sono le 11.
Giornale radio.
Bentrovati dalla redazione. Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Andrea De Adamic, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista, morto all'età di 84 anni. Il friulano, che aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962, ha avuto una carriera ricca di successi. Disputò 5 stagioni in Formula 1 a partire dal 68, correndo per scuderie di pregio, e alternò la massima categoria al mondiale prototipi, ottenendo due vittorie con l'Alfa Romeo.
Oggi a Roma è stato proclamato il lutto cittadino per Octai Stroici, morto in ospedale dopo essere rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti. I funerali si svolgeranno invece in Romania per volontà della famiglia. I PM hanno disposto l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla gara d'appalto per i lavori di restauro.
Nuova udienza del processo d'appello a carico di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi nell'estate del 2022 nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. In primo grado la Pifferi è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario aggravato della bambina. Oggi, dopo la requisitoria, è attesa la sentenza di secondo grado.
Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza tra le province di Bari e Foggia nell'ambito di un'inchiesta della DDA su un presunto scambio elettorale politico mafioso in occasione delle elezioni comunali del 2020 a Modugno. Tra gli indagati figura il sindaco di Modugno, Nicola Bonassia, mentre uno degli assessori, Antonio Lopez, è tra gli arrestati. Secondo le accuse sarebbe stato stretto un accordo tra esponenti del clan Parisi e politici locali candidati alle comunali.
New York sceglie il nuovo sindaco, primo test elettorale della nuova era Trump. I sondaggi assegnano la vittoria al candidato democratico di sinistra Zoran Mandani, in testa con il 46,1%. Il console di Israele a New York ha definito il 34enne Mandani, di origini indiane e fede musulmana, un chiaro pericolo per la comunità ebraica per il sostegno alle manifestazioni pro-PAL.
I ministri dell'ambiente dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, includendo una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida. L'intesa, arrivata dopo oltre 24 ore di negoziati, prevede la possibilità di contabilizzare nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti internazionali di carbonio extra UE. Un ulteriore 5% di crediti esteri potrà essere acquistato dai paesi per coprire gli sforzi nazionali.
Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Emergono nuovi importanti dettagli dalla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede Andrea Sempio tornare al centro dei riflettori come nuovo sospettato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto 2007, proprio come avvenne nel 2017, quando l'allora procuratore aggiunto della Procura di Pavia, Mario Venditti, oggi indagato in un nuovo filone dell'indagine per corruzione in atti giudiziari, nutriva dei sospetti sull'imputato e ha anche pianificato il suo arresto.
Il mondo dei motori in lutto per la scomparsa di Andrea De Adamic, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista, morto all'età di 84 anni. Il friulano, che aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962, ha avuto una carriera ricca di successi. Disputò 5 stagioni in Formula 1 a partire dal 1968, correndo per scuderie di prestigio, e alternò la massima categoria al mondiale prototipi, ottenendo 2 vittorie con l'Alfa Romeo.
Nuova udienza del processo d'appello a carico di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi nell'estate del 2022 nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. In primo grado la Pifferi è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario aggravato della bambina. Oggi, dopo la requisitoria, è attesa la sentenza di secondo grado.
Israele ha condotto nella notte una nuova serie di raid aerei su Gaza City e Khan Yunis, mentre le sue forze di terra hanno continuato a demolire edifici residenziali nel sud della striscia di Gaza. Intanto altri 15 corpi di palestinesi sono stati restituiti da Israele. Si arriva così a 285 corpi che sono ritornati nella striscia. La notizia arriva all'indomani della consegna da parte dei militari palestinesi a Tel Aviv del corpo di un soldato israeliano preso in ostaggio nell'attacco del 7 ottobre 2023. Hamas finora ha restituito i resti di 21 ostaggi nell'ambito del cessate il fuoco iniziato il 10 ottobre.
I ministri dell'ambiente dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, includendo una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida. L'intesa arriva dopo oltre 24 ore di negoziati, prevede la possibilità di contabilizzare nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti internazionali di carbonio extra Unione. Un ulteriore 5% di crediti esteri potrà essere essere acquistato dai paesi per coprire gli sforzi nazionali.
È un giorno storico per Milano, per San Siro e per il calcio. Oggi la firma del Rogito per la vendita dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Lo slittamento rispetto alla data iniziale prevista era stato motivato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala come dovuto a questioni tecniche tra le società più che con il comune, relative agli adempimenti finanziari interni ai due club. L'atto di compravendita è stato reso possibile dopo che il Consiglio Comunale ha approvato la delibera sulla vendita. Il prezzo totale pattuito è di 197 milioni di euro che gli acquirenti verseranno in più fasi.
Ed è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
La cronaca estera in primo piano: un automobilista al grido di Allah Akbar ha deliberatamente investito i passanti in diverse località dell'isola atlantica francese di Holon. Almeno 10 le persone ferite, di cui 4 in modo grave, riferisce la procura, che ha aperto un fascicolo per attentato omicidio.
L'esercito ucraino avrebbe perso l'80% della città di Pokrovsk, secondo quanto rilevato dal quotidiano tedesco Bild, dopo aver parlato con soldati e ufficiali ucraini al fronte. Intanto il viceministro degli esteri russo commenta la possibilità di un incontro tra il presidente russo Putin e quello statunitense Trump. Qualsiasi vertice richiede una preparazione approfondita e un'attenta valutazione di tutti gli aspetti. Attualmente né la prima né la seconda condizione per l'organizzazione di un simile incontro sono state soddisfatte.
New York sceglie il nuovo sindaco, primo test elettorale della nuova era Trump. I sondaggi assegnano la vittoria al candidato democratico di sinistra Zoran Mandani, in testa con il 46,1%. Il console di Israele a New York ha definito il 34enne Mandani, di origini indiane e fede musulmana, un chiaro pericolo per la comunità ebraica per il sostegno alle manifestazioni pro-PAL.
Un agente della Polizia Municipale di Palermo è stato travolto da un'auto mentre era in servizio per regolare il traffico nei pressi della Casa del Fanciullo. Ha riportato un esteso trauma alla testa ed è stato condotto in ambulanza in ospedale in codice rosso. Sul posto i colleghi della municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti.
Emergono nuovi importanti dettagli dalla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede Andrea Sempio tornare al centro dei riflettori come nuovo sospettato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto 2007, proprio come avvenne nel 2017, quando l'allora procuratore aggiunto della procura di Pavia Mario Venditti, oggi indagato in un nuovo filone dell'indagine per corruzione in atti giudiziari, nutriva dei sospetti sull'imputato e anche pianificato il suo arresto.
Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi come successore di Viera in panchina. Domani già il primo allenamento e nel weekend la sua prima partita contro la Fiorentina. Nessuna attesa dopo la sosta, c'è ancora da definire l'intesa economica in queste ore, ma la chiusura sarà in giornata.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Un uomo di 35 anni alla guida di un'auto ha investito diverse persone sull'isola di Oleron in Francia al grido di Allah Akbar. Il bilancio è di almeno 10 feriti, 4 dei quali in modo grave. L'uomo è stato arrestato pochi minuti dopo l'incidente mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. La Procura Nazionale Antiterrorismo francese sta monitorando la situazione mentre sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine.
New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano è Zoran Mamdani, 34 anni, candidato Dem, che si definisce socialista con madre indiana e padre dell'Uganda. Nel suo discorso, dopo il successo elettorale, Mamdani ha affermato che la sua vittoria mostra la strada per sconfiggere Trump. Il tycoon dal canto suo ammette la sconfitta su Truth, ma sostiene che il fatto che Trump non fosse sulla scheda elettorale e lo shutdown sono stati due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni. Mamdani ha battuto il primo cittadino uscente Andrew Cuomo, fermato al 41,6%, e il repubblicano Cortez Sliwa.
Clima e ministri dell'ambiente dell'UE hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, includendo una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida. L'intesa, arrivata dopo oltre 24 ore di negoziati, prevede la possibilità di contabilizzare nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti internazionali di carbonio extra UE. Un ulteriore 5% di crediti esteri potrà essere acquistato da paesi per coprire gli sforzi nazionali. Il testo conferma una clausola di revisione su base biennale a seguito di una valutazione da parte della Commissione della legge sul clima.
L'ennesima morte sul lavoro ferma la capitale. Oggi a Roma è lutto cittadino per Octay Stroisi, morto in ospedale dopo essere rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti. In tutti gli edifici comunali le bandiere sono esposte a mezz'asta. Rinviato anche il sopralluogo previsto alla stazione Colosseo della linea C della metropolitana. Ferme anche le attività d'aula del Consiglio regionale del Lazio. I funerali si svolgeranno invece in Romania per volontà della famiglia.
Nuova udienza del processo d'appello a carico di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi nell'estate del 2022 nel suo appartamento a Milano. In primo grado Pifferi è stata condannata all'ergastolo. Oggi c'è stata la requisitoria durata oltre 2 ore.
È un giorno storico per Milano con lo stadio di San Siro ufficialmente di proprietà di Inter e Milan. Firmato il rogito per il passaggio di proprietà dell'impianto e delle aree limitrofe dal comune ai due club. Lo slittamento rispetto alla data inizialmente prevista era stato motivato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala come dovuto a questioni tecniche tra le società. Il rogito per la vendita si è chiuso intorno alle 12.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
La Procura Generale della Libia ha ordinato la custodia cautelare in carcere del generale libico al-Masri con l'accusa di omicidio e violazioni dei diritti umani nei confronti di 10 detenuti. L'indagine riguarda la morte di un detenuto in un carcere di Tripoli e la violazione dei diritti di 10 prigionieri. Parallelamente all'indagine libica, il nome di al-Masri compare anche in un fascicolo della Corte Penale Internazionale. L'organo giudiziario dell'AIA ha emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti il 18 gennaio scorso per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nella prigione di Mitiga a Tripoli.
Un uomo di 35 anni alla guida di un'auto ha investito diverse persone sull'isola di Oléron in Francia al grido di Allah Akbar. Il bilancio di almeno 10 feriti, 4 dei quali in modo grave. L'uomo è stato arrestato pochi minuti dopo l'incidente mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. La Procura Nazionale Antiterrorismo francese sta monitorando la situazione mentre sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta per attentato omicidio. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine.
New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, è Zoran Mamdani, 34 anni, candidato Dem che si definisce socialista. Nel suo discorso dopo il successo elettorale, Mamdani ha affermato che la sua vittoria mostra la strada per sconfiggere Trump. Il tycoon ammette la sconfitta su Truth ma sostiene che il fatto che Trump non fosse sulla scheda elettorale e lo shutdown sono stati due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni. Mamdani ha battuto il primo cittadino uscente Andrew Cuomo, fermo al 41,6%.
Un 87enne è morto a Milano dopo essere stato investito sulle strisce. L'anziano stava attraversando quando è stato travolto da un furgone il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'87enne è stato portato in ospedale dove è morto poco dopo. Il conducente del furgone è invece ricercato dagli agenti della polizia locale.
Un giorno storico per Milano con lo stadio di San Siro ufficialmente di proprietà di Inter e Milan. Firmato il rogito per il passaggio di proprietà dell'impianto e delle aree limitrofe dal comune ai due club. Il rogito per la vendita si è chiuso intorno alle 12, anche se la Procura di Milano sta indagando per turbativa d'asta.
Nel primo semestre del 2025 l'Italia è stata bersaglio di oltre un decimo dei cyberattacchi globali, un dato che segna un nuovo record e consolida il ruolo del nostro paese tra i più colpiti al mondo. Nel periodo gennaio-giugno il 10,2% degli attacchi mondiali ha avuto come obiettivo infrastrutture italiane, in aumento rispetto al 9,9% del 2024 e più del triplo rispetto al 3,4% del 2021. Il settore governativo e militare è il più bersagliato, con un incremento del 600% su base annua.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Si sono perse le tracce degli altri 5 alpinisti italiani dispersi in Nepal, lo comunica la Farnesina, precisando che si tratta di 7 persone in tutto. Le autorità locali hanno per ora confermato la morte di 3 alpinisti italiani, Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Il console generale d'Italia a Calcutta, competente per il Nepal, Riccardo Dalla Costa, è giunto a Kathmandu, dove proseguono le ricerche.
La Procura Generale della Libia ha ordinato la custodia cautelare in carcere del generale libico al-Masri con l'accusa di omicidio e violazione dei diritti umani nei confronti di 10 detenuti. L'indagine riguarda la morte di un detenuto in un carcere di Tripoli e la violazione dei diritti di 10 prigionieri. Al-Masri era stato arrestato dalla polizia italiana lo scorso 19 gennaio a Torino in esecuzione di un mandato d'arresto emesso poco prima dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Un uomo di 35 anni alla guida di un'auto ha investito diverse persone sull'isola di Oléron in Francia al grido di Allah Akbar. Il bilancio è di almeno 10 feriti, 4 dei quali in modo grave. L'uomo è stato arrestato pochi minuti dopo l'incidente mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. La Procura Nazionale Antiterrorismo francese sta monitorando la situazione mentre sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio.
La cronaca italiana è attesa la convalida del fermo di Vincenzo Lanni, il 59enne accusato di aver accoltellato una donna di 43 anni in piazza Gaia Aulenti a Milano. Il PM ha chiesto la misura cautelare del carcere, la più idonea a evitare il pericolo di reiterazione del reato. L'interrogatorio davanti alla GIP dovrebbe svolgersi domani. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Lanni ha dichiarato di aver scelto un logo simbolo del potere economico e di aver aggredito a caso una donna che non conosceva. Per colpire il contesto, additato come il responsabile del suo licenziamento.
È morto l'87enne investito questa mattina, sempre a Milano, ma in via Bronzetti, da un furgone il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. L'anziano stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio con via Melloni quando è stato travolto. Soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo. Il conducente del mezzo è ricercato dalla polizia locale.
Il tennis: si conclude l'avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals di Riyadh nel torneo di doppio. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi, le due azzurre teste di serie numero 1 sono state sconfitte dalla coppia formata dalla russa Kudermietova e dalla belga Mertens con il punteggio di 6-3-6-3 in poco più di un'ora e 20 minuti di gioco. La sconfitta segna l'eliminazione dal torneo per il duo italiano, che chiude così la propria partecipazione senza l'accesso alle semifinali. Finali.
Per il momento è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
La Procura Generale della Libia ha ordinato la custodia cautelare in carcere del generale libico al-Masri con l'accusa d'omicidio e violazioni dei diritti umani nei confronti di 10 detenuti. L'indagine riguarda la morte di un detenuto in un carcere di Tripoli e la violazione dei diritti di 10 prigionieri. Al-Masri era stato arrestato dalla polizia italiana lo scorso 19 gennaio a Torino in esecuzione di un mandato d'arresto emesso poco prima dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Il presidente russo Putin ha ordinato ai suoi alti funzionari di redigere proposte su possibili test con armi nucleari dopo che la scorsa settimana Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti riprenderanno tali test. Putin ha affermato che la Russia ha sempre rispettato rigorosamente i propri obblighi ai sensi del trattato sulla messa al bando totale dei test nucleari, ma che se gli Stati Uniti o qualsiasi altra potenza nucleare dovessero testare tali armi, anche la Russia lo farebbe.
Ora sull'isola di Oléron, la costa atlantica della Francia, dove un automobilista si è buttato su pedoni e ciclisti con l'auto, ferendo almeno 10 persone, 4 delle quali in modo grave. L'uomo è stato poi fermato dalla polizia mentre gridava Allah Akbar. Si tratta di una persona nota alla gendarmeria per i suoi comportamenti non del tutto normali e per i suoi problemi legati all'alcol, ma non è noto al fascicolo di prevenzione della radicalizzazione di natura terroristica.
Si aggrava il bilancio della strage che in Nepal, sulle vette della catena montuosa più alta del mondo, ha coinvolto numerosi escursionisti, tra cui diversi italiani. La Farnesina ha fatto sapere che oltre ai due nostri connazionali già inseriti tra i dispersi, si teme per altri 5 italiani di cui non si hanno notizie. La Farnesina ha anche ricordato che al momento le autorità locali hanno confermato la morte di altri 3 alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco.
Nel primo semestre 2025 l'Italia è stata bersaglio di oltre un decimo dei cyberattacchi globali, un dato che segna un nuovo record e consolida il ruolo del nostro paese tra i più colpiti al mondo. Nel periodo gennaio-giugno il 10,2% degli attacchi mondiali ha avuto come obiettivo infrastrutture italiane, in aumento rispetto al 9,9% del 2024 e più del triplo rispetto al 3,4% del 2021. Il settore governativo e militare è il più bersagliato, con un incremento del 600% su base annua.
Milan ed Inter hanno reso noto di aver siglato oggi l'atto di vendita con il Comune di Milano per l'acquisto della grande funzione urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell'area circostante. La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i club.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Il movimento islamista palestinese Hamas restituirà questa sera il corpo di un altro ostaggio israeliano. L'hanno riferito le brigate al-Qassam citate dall'emittente panaraba qatariota Al Jazeera. La salma sarà consegnata intorno alle 21 locali. Il corpo è stato rinvenuto a est di Gaza City, nell'area settentrionale della striscia. Attualmente sono ancora 7 i corpi degli ostaggi che devono essere restituiti da Hamas a Israele nell'ambito della prima fase dell'accordo di tregua raggiunto a Sharm el Sheikh il mese scorso.
La Procura Generale della Libia ha ordinato la custodia cautelare in carcere del generale libico al-Masri con l'accusa di omicidio e violazione dei diritti umani nei confronti di 10 detenuti. Al-Masri era stato arrestato e poi rilasciato dalla polizia italiana lo scorso 19 gennaio a Torino, in esecuzione di un mandato d'arresto emesso poco prima dalla Corte Penale Internazionale. Del nuovo atto del caso al-Masri hanno parlato Giuseppe Conte ed Elish Lein, secondo i quali si tratta di un'umiliazione per il governo italiano e di una figura vergognosa.
Si teme per la vita di altri 5 connazionali dispersi in Nepal. Secondo la Farnesina non si hanno notizie degli alpinisti, mentre le autorità locali hanno confermato la morte di Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 italiani. I decessi si sono verificati in 2 incidenti separati avvenuti da venerdì.
Anna Laura Valsecchi, la donna di 43 anni accoltellata alla schiena in piazza Gaia Aulenti lunedì mattina a Milano, è stata risvegliata e respira autonomamente. La donna è tuttora ricoverata all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta ancora riservata. Per l'aggressione un 59enne, Vincenzo Lanni, è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova in carcere.
Immagini di donne manipolate con l'intelligenza artificiale creando falsi contenuti pornografici. Non con la mia faccia, il flash mob organizzato oggi in piazza Capranica a Roma dall'Associazione Giornaliste Italiane, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del mondo dell'informazione, di numerosi parlamentari di diversi schieramenti politici. Obiettivo dell'iniziativa è quello di esprimere solidarietà alle numerose donne finite vittime della diffusione in rete di materiale pornografico falso realizzato con sistemi di IA.
Lo sport. Dopo una lunga pausa di riflessione, Marcel Jacobs sembra aver accantonato l'ipotesi di un ritiro immediato dall'atletica, cominciando a pianificare la preparazione in vista di un 2026 sicuramente meno impegnativo rispetto alle ultime stagioni. La velocità italiana maschile può tirare dunque un sospiro di sollievo, almeno in ottica campionati europei di Birmingham, che diventa il prossimo grande obiettivo dello sprinter lombardo. Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021 avrebbe ripreso proprio in questi giorni ad allenarsi in Florida, dopo aver messo in dubbio pubblicamente la sua intenzione di prolungare la sua carriera al termine della stagione.
Era questa l'ultima notizia, più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Alessia Pifferi è stata condannata in appello a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. In primo grado Pifferi era stata condannata all'ergastolo per omicidio aggravato da futili motivi e dal vincolo di parentela. Prima della decisione c'era stata la requisitoria durata oltre 2 ore. La difesa ha insistito sul riconoscimento della semi-infermità o sulla derubricazione del reato.
Il movimento islamista palestinese Hamas restituirà questa sera il corpo di un altro ostaggio israeliano. La salma sarà consegnata intorno alle 21 locali. Il corpo è stato rinvenuto a est di Gaza City, nell'area settentrionale della striscia. Attualmente sono ancora 7 i corpi degli ostaggi che devono essere restituiti da Hamas a Israele nell'ambito della prima fase dell'accordo di tregua raggiunto a Sharm el Sheikh il mese scorso.
Il 4 novembre rappresenta un monito per ricordare alle nuove generazioni di non intraprendere la strada della guerra. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia in occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. La situazione internazionale, ha sottolineato il capo dello Stato, ha assunto caratteri e modalità preoccupanti. Abbiamo di fronte un contesto di grande complessità in cui alle forze armate sono richieste nuove tecnologie e nuove competenze.
La cronaca: non si hanno più notizie da circa 2 settimane di Ambra Fabbri, una ragazza di 18 anni residente a Ferrara e domiciliata a Milano. I suoi genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri, che a loro volta hanno diffuso la foto della ragazza segnalandone la scomparsa. La giovane viveva a Milano da un paio di mesi, dove lavorava saltuariamente come PR in discoteca. Si cerca anche un'altra giovane, Vittoria Peroni, studentessa ventenne nata in Russia ma residente a Montalcino nel Senese. Di lei si sono perse le tracce da ieri.
Scuola: è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo per il triennio 2022-2024 che interessa 1.286.000 dipendenti, di cui 850.000 docenti. Gli aumenti sono di circa 150 euro medi mensili per 13 mensilità, con punte di 185 euro medi mensili per gli insegnamenti in base all'anzianità di servizio e 240 euro medi mensili per ricercatori e tecnologi. Il contratto consentirà il pagamento di arretrati che per i docenti possono raggiungere circa 2.000 euro. La richiesta dei firmatari è che si avviino subito le trattative per il rinnovo del contratto 2025-2027.
Il calcio: sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore della Genoa. Il tecnico romano arriva oggi in Liguria per la firma sul contratto e prenderà il posto dell'esonerato Vieira. Domani ci sarà il primo allenamento e molto probabilmente venerdì parlerà nella conferenza stampa di presentazione. Rimandato invece il debutto in campionato, visto che De Rossi deve scontare una giornata di squalifica, rimediata alla sua ultima partita da tecnico della Roma proprio contro il Genoa.
Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Alessia Pifferi è stata condannata in appello a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. In primo grado Pifferi era stata condannata all'ergastolo per omicidio aggravato da futili motivi e dal vincolo di parentela. Prima della decisione c'era stata la requisitoria durata oltre 2 ore. La difesa ha insistito sul riconoscimento della semi-infermità o sulla derubricazione del reato.
Il movimento islamista palestinese Hamas restituirà questa sera il corpo di un altro ostaggio israeliano. La salma sarà consegnata intorno alle 21 locali. Il corpo è stato rinvenuto a est di Gaza City, nell'area settentrionale della striscia. Attualmente sono ancora 7 i corpi degli ostaggi che devono essere restituiti da Hamas a Israele nell'ambito della prima fase dell'accordo di tregua raggiunto a Sharm el Sheikh il mese scorso.
Il 4 novembre rappresenta un monito per ricordare alle nuove generazioni di non intraprendere la strada della guerra. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia in occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. La situazione internazionale, ha sottolineato il capo dello Stato, ha assunto caratteri e modalità preoccupanti. Abbiamo di fronte un contesto di grande complessità in cui alle forze armate sono richieste nuove tecnologie e nuove competenze.
La cronaca: non si hanno più notizie da circa 2 settimane di Ambra Fabbri, una ragazza di 18 anni residente a Ferrara e domiciliata a Milano. I suoi genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri, che a loro volta hanno diffuso la foto della ragazza segnalandone la scomparsa. La giovane viveva a Milano da un paio di mesi, dove lavorava saltuariamente come PR in discoteca. Si cerca anche un'altra giovane, Vittoria Peroni, studentessa ventenne nata in Russia ma residente a Montalcino nel Senese. Di lei si sono perse le tracce da ieri.
Scuola: è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo per il triennio 2022-2024 che interessa 1.286.000 dipendenti, di cui 850.000 docenti. Gli aumenti sono di circa 150 euro medi mensili per 13 mensilità, con punte di 185 euro medi mensili per gli insegnamenti in base all'anzianità di servizio e 240 euro medi mensili per ricercatori e tecnologi. Il contratto consentirà il pagamento di arretrati che per i docenti possono raggiungere circa 2.000 euro. La richiesta dei firmatari è che si avviino subito le trattative per il rinnovo del contratto 2025-2027.
Il calcio: sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore della Genoa. Il tecnico romano arriva oggi in Liguria per la firma sul contratto e prenderà il posto dell'esonerato Viera. Domani ci sarà il primo allenamento e molto probabilmente venerdì parlerà nella conferenza stampa di presentazione. Rimandato invece il debutto in campionato, visto che De Rossi deve scontare una giornata di squalifica, rimediata la sua ultima partita da tecnico della Roma proprio contro il Genoa.
Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durante i combattimenti a Pokrovsk, gli assalitori ucraini del 425 reggimento d'assalto Skelia hanno cacciato i russi dal palazzo del Consiglio Comunale e hanno issato la bandiera ucraina. I russi, che non sono fuggiti o si sono arresi, sono stati annientati, lo afferma l'ufficio stampa del reggimento, ripreso dai media ucraini. Zelensky in persona ha raggiunto le truppe impegnate nei combattimenti, visitando il posto di comando del primo corpo della Guardia d'Azov, che guida la difesa dell'area. Intanto sale la tensione tra Stati Uniti e Russia. Il vertice di pace tra Donald Trump e Vladimir Putin, propedeutico alla fine della guerra in Ucraina, non è mai stato così lontano, come confermano dal Cremlino stesso, dopo che il presidente USA aveva annunciato nei giorni scorsi di aver dato istruzioni per riprendere i test sulle armi nucleari, sostenendo che alcuni altri paesi stavano facendo altrettanto. Al-Masri è stato arrestato a Tripoli, a dare la notizia all'emittente Libia 24. Il generale libico è accusato di tortura di detenuti e di omicidio per la morte di uno dei prigionieri sotto tortura. L'arresto nella capitale della Libia è avvenuto nell'ambito della collaborazione del nuovo governo libico con la Corte Penale Internazionale. Il mandato di arresto era stato emesso nei mesi scorsi, ma Osama Niem Al-Masri era riuscito fino ad ora ad evitare il fermo. Il generale è stato rinviato a giudizio e ora attende il processo. Si continua a sperare dopo la strage che in Nepal, sulle vette della catena montuosa più alta del mondo, ha coinvolto numerosi escursionisti, tra cui diversi italiani. La Farnesina ha fatto sapere che, oltre ai due nostri connazionali già inseriti tra i dispersi, ci sono altri 5 italiani di cui non si hanno notizie. Tuttavia la situazione degli altri 5 è in evoluzione e il gruppo non è considerato disperso. Alessia Pifferi è stata condannata a 24 anni dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nell'ambito del processo sulla morte per stenti della figlia Diana. La pena è stata ridotta rispetto al primo grado, in cui era stata condannata all'ergastolo. Il collegio ha riconosciuto ad Alessia Pifferi le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti all'unica aggravante residua, quella del vincolo di parentela. È stata invece esclusa l'aggravante dei futili motivi. Il calcio ora, dopo i pareggi di Napoli e Juventus, il mercoledì di Champions sorride alle altre due italiane impegnate nella quarta giornata. L'Inter batte 2-1 al Meazza e modesti Kazaki del Kairat Almaty, l'Atalanta vince 1-0 in casa del Marsiglia. In questo modo i nerazzurri restano al comando a punteggio pieno, 12 punti, zona playoff invece per i bergamaschi, 16° posto con 7 punti. Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Il generale libico Osama al-Najem, noto come al-Masdri, è stato arrestato con l'accusa di omicidio e violazioni dei diritti umani nei confronti di 10 detenuti. Almeno 10 persone infatti sarebbero state sottoposte a tortura o trattamenti crudeli e degradanti e una di loro sarebbe morta a seguito delle violenze. La procura generale ha deferito al-Masdri, ex responsabile della sicurezza nelle carceri di Tripoli, al giudizio del tribunale, si legge in una nota. L'ufficio del procuratore ha reso noto che il generale è stato interrogato sui fatti, fornendo prove sufficienti per essere incriminato e che risulta essere già in detenzione preventiva in attesa di sentenza.
Il nuovo sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha annunciato di voler agire con rapidità per proteggere la città dalle possibili politiche dell'amministrazione Trump. In un'intervista al New York Times, il neoeletto ha spiegato di essere già al lavoro col suo team per organizzare una struttura legale imponente, 200 avvocati pronti a difendere la grande mela in tribunale.
Si continua a sperare dopo la strage che in Nepal sulle vette della catena montuosa più alta del mondo ha coinvolto numerosi escursionisti, tra cui diversi italiani. La Farnesina ha fatto sapere che oltre ai due nostri connazionali già inseriti tra i dispersi ci sono altri 5 italiani di cui non si hanno notizie. Tuttavia la situazione degli altri 5 è in evoluzione e il gruppo non è considerato disperso.
Alessia Pifferi è stata condannata a 24 anni dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nell'ambito del processo sulla morte per stenti della figlia Diana. La pena è stata ridotta rispetto al primo grado in cui era stata condannata all'ergastolo. Il collegio presieduto dalla giudice Ivana Caputo con Allater e Franco Nelli ha riconosciuto ad Alessia Pifferi le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti all'unica aggravante residua, quella del vincolo di parentela. È stata invece esclusa l'aggravante dei futili motivi.
È salito ad almeno 140 morti e 127 dispersi il bilancio del passaggio del tifone Calmaegi sulle Filippine centrali, devastate dalle inondazioni. Lo rendono noto oggi le autorità locali, mentre la tempesta si dirige verso il Vietnam. Le acque alluvionali, descritte come senza precedenti, hanno attraversato le città della provincia di Cebu, travolgendo auto, baracche lungo il fiume ed enormi container. Il conteggio delle vittime a livello nazionale include 6 membri dell'equipaggio di un elicottero militare precipitato durante una missione di soccorso dopo il tifone.
Il calcio: l'Inter fa 4-4 in Champions League e rimane a punteggio pieno insieme a Bayern Monaco e Arsenal, ipoteca la qualificazione alla fase eliminazione diretta. A San Siro finisce 2-1 contro il Kairat Almaty, che vende cara la pelle e resta in partita fino all'ultimo. L'Atalanta supera 1-0 l'Olympique Marsiglia di De Zerbi e fa un importante balzo in classifica, avvicinando la possibilità di qualificarsi almeno ai playoff. La squadra di Juric aggancia big come Barcellona, Dortmund e Chelsea a quota 7 punti.
Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Il presidente USA ha ordinato la ripresa di test nucleari paritari. Gli Stati Uniti hanno più armi nucleari di qualsiasi altro paese. Questo obiettivo è stato raggiunto incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti durante il mio primo mandato, ha ribadito Trump sul suo social Truth. Ieri Putin aveva avvertito che la Russia adotterà misure adeguate di risposta se gli USA riprenderanno gli esperimenti nucleari e ha dato mandato agli apparati del governo e dei servizi di sicurezza di elaborare proposte sull'eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari se gli USA procederanno in questa direzione.
Dopo che i soldati del 425esimo reggimento d'assalto ucraino hanno liberato l'edificio del Consiglio Comunale di Pokrovsk e issato la bandiera di Kiev, continuano a infuriare i combattimenti in strada. È stato massiccio anche l'attacco con droni ucraini nella regione di Volgograd, nel sud della Russia, in cui si registra una vittima. 8 persone invece sono rimaste ferite dopo lo scoppio di diversi incendi nella città di Kamianskij a seguito di un attacco con un drone russo.
Al-Masri è stato arrestato a Tripoli. A dare la notizia è l'emittente Libia 24. Il generale libico è accusato di tortura di detenuti in carcere e di omicidio per la morte di uno dei prigionieri sotto tortura. L'arresto nella capitale della Libia è avvenuto nell'ambito della collaborazione del nuovo governo libico con la Corte Penale Internazionale.
La Guardia di Finanza di Torino, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha intercettato l'aeroporto di Caselle un carico di sostanze stupefacenti dal peso complessivo di circa 9 kg. L'operazione si è conclusa con l'arresto di un uomo di 40 anni, cittadino peruviano, giunto in Italia su un volo proveniente da Lima con scalo a Parigi.
Dopo una lunga trattativa, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, l'ARAN, e i sindacati del mondo della scuola, ad eccezione della CGIL di categoria, hanno siglato nella giornata di ieri l'accordo per il rinnovo del contratto 2022-24 relativo a docenti e personale ATA. I firmatari hanno chiesto l'avvio immediato della discussione sul rinnovo del contratto per il periodo 2025-27.
Il calcio, l'allenatore nerazzurro Christian Chivu è intervenuto su Sky al termine della gara vinta 2-1 con il Kairat. Mi prendo la responsabilità, non sono stato in grado di trasmettere la motivazione giusta, ha detto. Ascoltiamolo.
Sto ragionando, sto pensando anche al fatto che questa è l'ennesima partita giocata ogni 3 giorni, ma questo non è una scusa, è un dato di fatto. E ripeto, potevamo far meglio e dovevamo far meglio, però fino in fondo mi prendo i 3 punti perché sono importanti. Partite in Champions non sono mai semplici, nemmeno contro squadre che magari sulla carta sono inferiore.
Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
La cronaca italiana in primo piano: un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ad Arignano nel Torinese. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un autobus che trasportava una 50ina di persone, tra cui numerosi studenti diretti a scuola. Nell'impatto una 20ina di ragazzi sono rimasti contusi, nessuno in modo grave. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi del 118, dell'Erisoccorso e dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.
Scontro politico dopo che il generale libico Al-Masri è stato arrestato a Tripoli il 5 novembre. L'uomo accusato di tortura di detenuti e di omicidio per la morte di uno dei prigionieri. Ricercato dalla Corte Penale Internazionale, il generale libico era stato fermato e prelasciato dalle autorità italiane lo scorso gennaio. Roma sapeva del mandato di cattura emesso da Tripoli, hanno fatto sapere fonti del governo, ma le opposizioni attaccano e chiedono chiarimenti alla premier Meloni.
Arrivano notizie dei 5 escursionisti italiani in Nepal, di cui non si avevano contatti da giorni, dati in un primo momento per dispersi. Hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, facendo rientro a Kathmandu sabato 8 novembre, rende noto la Farnesina. Originari della provincia di Como, sono riusciti a comunicare con le agenzie legate al loro viaggio, una di Milano e una nepalese. Sono riprese intanto le ricerche di Marco Di Marcello e Marcus Kirkler, che risultano invece ancora dispersi da parte della squadra di soccorso, a cui partecipa anche la guida alpina Michele Cucchi.
Prosegue la consegna degli ostaggi morti da parte di Hamas. Il corpo restituito a Israele ieri sera è stato identificato dagli esperti forensi come quello di uno degli ostaggi, lo scrive il Times of Israel. Il suo nome non è stato ancora reso pubblico. Dunque rimangono ora nella striscia di Gaza i corpi di 6 ostaggi morti. Gli Stati Uniti hanno presentato ai paesi partner una bozza di risoluzione per il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul sostegno al piano di pace di Donald Trump per Gaza, che prevede il dispiegamento di una forza internazionale.
Dipendenti delle farmacie private in sciopero oggi in tutta Italia e per l'intera giornata. Lo sciopero nazionale, proclamato da Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux, coinvolgerà oltre 60.000 lavoratrici e lavoratori a sostegno del rinnovo del contratto nazionale del lavoro scaduto il 31 agosto 2024.
Il tennis: saranno 2 gli italiani protagonisti nei quarti di finale dell'ATP di 50 di Metz. Oggi in Francia tenteranno l'accesso accesso alle semifinali sia Matteo Berrettini, che affronterà lo statunitense Lirner Tin, sia Lorenzo Sonego, che incrocerà il tedesco Daniel Altmaier. Nell'ATP del 50 di Atene continua la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals, con l'azzurro che scenderà in campo nei quarti di finale contro il francese Alexander Muller.
Per ora è tutto, a più tardi.
Sono GRT, le 11.
Giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Grave incidente questa mattina ad Arignano, in provincia di Torino. Un autobus con a bordo una cinquantina di studenti diretti a scuola e una BMW si sono scontrati frontalmente. L'uomo alla guida dell'auto è deceduto a causa delle ferite riportate, mentre nessuno dei ragazzi sul pullman risulta in gravi condizioni. Una ventina di loro ha riportato contusioni. Sul posto sono arrivate più ambulanze del 118 di Azienda Zero e da Torino è decollato l'elisoccorso.
È stato individuato dalla polizia locale, sottoposto a fermo, il pirata della strada che mercoledì mattina, poco prima di mezzogiorno, ha investito e ucciso un uomo di 87 anni a Milano. Si tratta di un giovane di origini egiziane di 29 anni. Il ragazzo era alla guida di un furgone bianco e non ha prestato soccorso dopo aver investito la vittima sulle strisce pedonali.
Sono stati ristabiliti contatti dopo giorni con il gruppo dei 5 escursionisti italiani della provincia di Como. La conferma è arrivata dal consolato generale a Calcutta, rischierato in Nepal dall'agenzia di Milano e da quella nepalese. Lo riferisce la Farnesina in una nota. I connazionali hanno riferito di stare bene, che proseguiranno il loro programma con rientro a Kathmandu l'8 novembre, afferma la Farnesina.
È morta a 72 anni dopo una lunga malattia Anna Laura Braghetti, ex militante della colonna romana delle Brigate Rosse, protagonista di uno dei capitoli più drammatici e simbolici della storia italiana, il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro. Fu lei infatti la donna che affittò e visse nell'appartamento di via Montalcini a Roma, che divenne la prigione del presidente della Democrazia Cristiana durante i 55 giorni del suo rapimento dal 16 marzo al 9 maggio 1978.
10 miliardi di euro all'anno è quanto lo Stato italiano spende mediamente per i danni derivanti da catastrofi naturali, di cui circa 4,5 miliardi destinati alla ricostruzione degli edifici privati. Numeri che fotografano un'emergenza sempre più pressante, aggravata dall'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi climatici estremi. Alluvioni, esondazioni e piogge eccessive stanno diventando infatti sempre più comuni, mettendo a rischio il tessuto produttivo del paese.
Il calcio con la Champions League: oltre alla vittoria di Inter e Atalanta, il Manchester City sconfigge 4-1 il Borussia Dortmund. In gol anche Haaland, già 30 reti stagionali. Pari a sorpresa per Barcellona e Chelsea, che vengono fermate da Bruges 3-3, Karabag 2-2 con due prove insufficienti. Vanno invece KO il Benfica e l'Ajax. Osimhen ne fa 3 ed è capocannoniere. Storica prima per il Paphos, il Newcastle batte l'Athletic.
Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Arrivano notizie dai 5 escursionisti italiani in Nepal con cui non si avevano contatti da giorni, dati in un primo momento per dispersi. Hanno riferito di stare bene, che proseguiranno il loro programma facendo rientro a Kathmandu sabato 8 novembre, rende noto la Farnesina. Originari della provincia di Como, sono riusciti a comunicare con le agenzie legate al loro viaggio, una di Milano e una nepalese. Sono riprese intanto le ricerche di Marco Di Marcello e Marcus Kickler, che risultano invece ancora dispersi da parte della squadra di soccorso.
Interrogatorio questa mattina per Vincenzo Lanni, il 59enne accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto abusivo di arma, ossia il coltello acquistato la scorsa settimana, con cui lunedì mattina in piazza Gaio Volenti ha pugnalato alla schiena Anna Laura Valsecchi, una manager poi salvata dai medici del Niguarda. L'uomo, fermato una dozzina di ore dopo l'accoltellamento con un colpo solo, fulmineo al PM Cristina Ria e ai carabinieri, ha spiegato di aver scelto un luogo simbolo del potere economico e una donna a caso che non conosceva per colpire il contesto additato come responsabile del suo licenziamento.
Incidente oggi ad Arignano, a Torino, dove per cause ancora in corso di accertamento lo scontro tra un autobus e una macchina ha provocato la morte della persona alla guida dell'auto. Sul bus viaggiavano una cinquantina di persone. I contusi a bordo sono circa una ventina, che sarebbero tutti ragazzi che andavano a scuola. Nessuno sarebbe grave.
Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dato istruzioni all'IDF di dichiarare l'area di confine tra Israele ed Egitto zona militare chiusa e di modificare le regole di ingaggio alla luce della continua minaccia dei droni nella zona per il contrabbando di armi e droga. Lo riporta il Tenso Israel. Ieri il capo di Stato Maggiore dell'IDF, Eyal Zamir, ha dato istruzioni all'esercito di concentrare sforzi e risorse per contrastare la minaccia.
Sempre più italiani si trovano costretti a scegliere tra la salute e le difficoltà del sistema sanitario, liste d'attesa interminabili, costi troppo alti e strutture difficili da raggiungere spingono milioni di persone a rinunciare a visite, controlli e terapie. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel 2024 quasi un cittadino su 10, il 9,9%, ha dichiarato di non essersi curato per uno di questi motivi, 5,8 milioni di individui, 1 milione 300.000 in più rispetto all'anno precedente.
Il calcio: Paolo Vanoli sta per diventare nuovo allenatore della Fiorentina, prima la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Torino. Intanto De Rossi a Genova oggi dirigerà il primo allenamento. Fin qui tre esoneri in campionato: Tudor, Vieira e Pioli.
Per ora è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Il giovane di 19 anni che quando ne aveva 17 uccise i genitori e il fratello di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano ha scelto di rinunciare al ricorso in appello contro la condanna a 20 anni di reclusione. La sentenza pronunciata a giugno dal Tribunale per i minorenni di Milano aveva stabilito la pena massima prevista per il triplice omicidio. Secondo quanto riferito dal suo legale, il ragazzo ha comunicato la volontà di accettare la condanna per scontare la pena e proseguire il proprio percorso di cure e studio all'interno dell'istituto minorile dove si trova detenuto.
Grave incidente questa mattina intorno alle 7 ad Arignano in provincia di Torino all'incrocio tra via Borgo Cremera e via Borgo Nuovo. Un autobus con a bordo una cinquantina di studenti diretti a scuola e una BMW si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. L'uomo alla guida dell'auto è deceduto a causa delle ferite riportate, mentre nessuno dei ragazzi sul pullman risulta in gravi condizioni. Una ventina di loro ha riportato contusioni.
Sono stati ristabiliti i contatti dopo giorni con il gruppo dei 5 escursionisti italiani della provincia di Como. La conferma è arrivata dal consolato generale a Calcutta, rischierato in Nepal dall'agenzia di Milano e da quella nepalese, lo riferisce la Farnesina in una nota.
L'evasione fiscale rappresenta un freno alla crescita economica e una fonte di disuguaglianza che penalizza cittadini e imprese oneste. A ricordarlo è Fabrizio Valassone, vice capo del Dipartimento Economia Statistica della Banca d'Italia. Nel corso dell'audizione sulla legge di bilancio davanti alle commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato, secondo Balassone, la manovra introduce una nuova forma di rottamazione dei debiti fiscali, misura che ha spiegato in passato non ha migliorato l'efficacia del recupero del gettito.
La misura in legge di bilancio che porta l'aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito tra 28.000 e 50.000 euro al 33% dal 35% coinvolgerebbe poco più di 14 milioni di contribuenti con un beneficio annuo pari in media a circa 230 euro. Le famiglie beneficiarie sarebbero circa 11 milioni e il beneficio medio di circa 276 euro, in quanto in ogni famiglia ci può essere più di un contribuente.
Il calcio: dopo la sconfitta in casa del Milan, la Roma è chiamata a rialzare subito la testa e nella trasferta contro i Rangers l'imperativo è tornare a casa con 3 punti. La vittoria in Europa League manca dal 24 settembre. Il Bologna proverà a ottenere la seconda vittoria della sua Europa League contro il Brann. Calciatori e tifosi sperano di rivedere in panchina Vincenzo Italiano dopo la polmonite. Ad aprire la serata europea delle italiane sarà però la Fiorentina in Conference League. Nella trasferta contro il Mainz la novità più grande riguarderà sicuramente la panchina. Dopo l'esonero di Pioli la squadra è stata affidata ad interim al tecnico della Primavera Daniele Galloppa.
Per ora è tutto, a più tardi.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
bentrovati al nostro appuntamento 283esima trasmissione. Saluto Carletto Fiorucci, auguro una buona mattinata, un buon mercoledì. Abbiamo un ospite in studio, abbiamo detto la settimana scorsa che il sindaco lo teniamo un pochettino, no? Che è impegnato, provincia, comune, insomma tanti impegni, ma anche a livello nazionale, e quindi abbiamo gli ospiti qua in studio, che ringraziamo, e abbiamo, lo rappresento io, la preside del dirigente scolastico, giusto? Omnicomprensivo,
sì,
non è così complicato.
Ed è la professoressa Angela Codignoni che salutiamo. Io stavo dicendo una cosa sbagliata. Sì.
Istituto comprensivo.
Istituto comprensivo, ecco, no.
L'omnicomprensivo speriamo di non averlo, di mantenere le due dirigenze.
Come sai, e che comprende sia Guardo Todino che Casa Castalda. Ecco questo. Va bene, Carletto.
Buongiorno a tutti, ciao. Io dico ciao perché ci conosciamo.
Ci conosciamo da vecchia data.
E perché la professoressa Angela Codignoni c'era quando io c'ero.
Siamo stati colleghi, possiamo dire, siamo stati colleghi per tanto tempo.
No, in prima domanda, intanto ti ringrazio di essere venuta, ti do del tu perché...
Per questa conoscenza pregressa.
Congeniale, ecco. E adesso che fai, diciamo, per essere più semplice, preside, diciamo così, okay. E che differenza c'è fra quando insegnavi? Ti sei pentita di...
È meravigliosa questa domanda, è meravigliosa. Sì. Quanto tempo so per rispondere?
Abbiamo un'ora, quindi.
Allora, intanto vi ringrazio per la confidenzialità con cui abbiamo iniziato questa trasmissione. Mi permetto anche proprio brevissimamente, perché l'ultima volta che sono stata qui c'era Giancarlo Pascolini, quindi proprio una brevissima menzione a lui per la sua professionalità, quindi ho anche un attimo di emozione nel rientrare in questi studi. E facevo altra cosa all'epoca. È una bella domanda, perché visto il bisticcio iniziale dirigente prese, non è importante il titolo, è importante la missione e la passione con la quale si svolge il proprio lavoro. Quindi non mi sono pentita per il fatto che ho trasportato la passione che avevo quando ero insegnante, e il titolo di prof è quello che mi si attiene, che mi contraddistingue probabilmente, anche perché ho una marea di alunni che hanno poi da me i propri figli, no? Quindi una prof è per sempre, come diceva una mia vecchia alunna, un dirigente però può fare la differenza in un territorio. Ripeto, non è importante il titolo, è importante il servizio, il senso di missione che si svolge, soprattutto nel proprio territorio. Perché sono stata anni, quando ho vinto il concorso a Gubbio, e ovviamente, sottolineo, è più semplice dirigere delle scuole quando non c'è un'aspettativa così alta, no? Nei confronti di chi si conosce e da cui ci si aspetta il meglio sempre, spesso subito. Quindi probabilmente la difficoltà è questa. Ma è anche una grande bella sfida. Quest'anno anche il territorio di Casa Castalda, che se Carletto mi conosce bene, ho sempre il desiderio di rinnovarmi per rinnovare, no? Perché se non ci si rinnova poi non si può innovare l'ambiente.
Io ti devo interrompere per motivi tecnici,
assolutamente, anche perché io se prendo la parola è un macello.
No, ma per motivi radiofonici.
Dimmi tutto.
No, ti volevo chiedere, ma il peso di avere più scuole vuol dire, lo senti rende più faticoso?
Diciamo che è una sfida, sì, è una sfida, perché il territorio è abbastanza disseminato e ogni luogo, ogni quartiere, adesso ogni comune ha bisogno di qualcosa di identitario, di qualcosa di proprio, quindi sì, diciamo che una complessità indubbiamente c'è, probabilmente c'è ancora di più rispetto a dirigere una scuola magari complessa ma semplice territorialmente. Il territorio è qualcosa che ti prende, qualcosa insomma che ti porta anche in luoghi tanto diversi, nonostante siano vicini.
Poi avrà esigenze diverse,
assolutamente, quindi, anche perché passiamo, no, so, le 7 sezioni dell'infanzia, 6 hanno, no, che ne so, alcuni la sezione mista, eterogenea, altri la sezione omogenea, quindi anche pedagogicamente sono sguardi diversi, posture diverse, però è molto bello.
Senti, ma il rapporto con gli insegnanti
Come
questo lo devono dire loro.
In presido,
allora, io ho sempre avuto un ottimo rapporto con i miei dirigenti. E ne ho cambiati diversi, perché oramai, come tu sai, sono ben datata.
Ma oddio, e... non si vede, guarda.
Non si vede, ma però sono insomma bella attempata. E questo vuol dire che comunque la mia esperienza, no, mi ha posto di fronte a persone molto molto diverse tra di loro. Da ciascuna di loro ho imparato qualcosa. Quindi io spero, non lo devo dire io se loro stanno bene con me, ma io spero di dare questo sguardo che ho osservato nei dirigenti, spero di darlo a loro, che mi possano osservare con spirito di apprezzamento e anche con fiducia, perché la fiducia è una parola chiave nella scuola. Credo di avere, oltre alla passione, una corroborata esperienza pedagogica, quindi in questo settore che è il primo ciclo mi piace tanto starci e anche aver cambiato rispetto alla scuola superiore.
Senti, noi abbiamo avuto la settimana precedente a te, mercoledì l'altro,
preside
del dirigente scolastico del liceo scientifico, eccetera, e ci ha detto che tra di voi c'è comunque una specie di collaborazione, no?
Bella forma di collaborazione, sì. Sì, perché lo conoscevo da prima, ma al di là di questo, che insomma è piuttosto influente nei rapporti professionali, si è subito cucito un buon rapporto di sinergia territoriale, un buonissimo rapporto di sinergia territoriale. Questo è un territorio che ha bisogno di essere unito e non diviso, che ha bisogno anche di essere difeso, se mi consentite la parola, perché è abbastanza depredato. La scuola superiore questa cosa la sente tantissimo. Io quando sono arrivata c'era un flusso in uscita abbastanza imbarazzante, e ovviamente i ragazzi sono liberissimi di scegliere quello che vogliono, ma a volte non apprezzano quello che hanno e non riescono a capire che mantenere la gioventù sul territorio significa non far morire quel territorio, farlo rinascere. Io ho una grande fiducia nei giovani, quindi se i giovani si allontanano il territorio non può essere nostro.
Questa risposta mi dà l'estro per farti una domanda: le iscrizioni come sono? Sono diminuite, aumentate? Com'è il
villaggio scolastico? Nel primo ciclo ovviamente siamo in sofferenza, ma tutti i territori dell'area interna lo sono e probabilmente tutti i territori dell'Umbria. Abbiamo recentemente fatto una trasmissione proprio su questo, sulla denatalità. Però ecco, diciamo che dovrebbe essere un circuito vizioso, e non mi stancherò mai di dirlo, cioè se il giovane si trattiene sul proprio territorio e ne acquisisce un po' il senso identitario, poi si ferma anche per fare famiglia, per fare figli, per tenere i figli su questo territorio e così via. Quindi diciamo che il fulcro per me sono i giovani, dargli lavoro ma anche dargli residenzialità, certo. E stimoli.
Il rapporto certo, con gli altri ragazzi che vengono da fuori, gli extracomunitari o altri, come l'avete inseriti?
Questo penso che oramai è qualcosa che avviene da sempre. Guardo, Sadina è un territorio ad alto, magari insomma non altissimo, comunque ad alto tasso,
sì,
ancora immigratorio, anche se devo dire che c'è anche un flusso in uscita di attuali immigrati, anche uscita nei territori limitrofi, quindi questa sofferenza un po' si sente. La denatalità c'è indubbiamente, e quindi sì, ci aspetteremo un calo delle iscrizioni all'infanzia. E c'è anche una buona uscita dei ragazzi delle terze, quindi io spero che almeno il professor Menichetti possa usufruire di questo flusso.
Di pari passo con l'offerta economica, perché quando è calato, come tu sai, di circa 1.200-1.300 abitanti negli ultimi 10 anni, perché l'offerta economica è diminuita ovviamente, quindi quella gente poi va in altri comuni dove può lavorare.
Io però, Carlo, insisto anche sull'attrattività territoriale, perché potresti anche, no, non avere un'offerta economica nell'immediato, ma nei territori limitrofi magari averla, ma la residenzialità è altra cosa, e altra cosa è la residenzialità giovanile, secondo me.
Adesso ci fermiamo, ricordo che abbiamo la professoressa Angela Codignoni, che ringraziamo perché ha tolto tolto del tempo al suo lavoro, un modo per conoscere lei, ma anche la scuola, anche se non è, come detto, nuovissima, per noi è una ragazza comunque, rispetto
sì,
a noi.
Siamo vecchi,
noi siamo esperti della vita, diciamo, siamo questo termine. Torneremo con lei tra non molto, dopo una pausa musicale, un pezzo di musica ci sta bene.
No, non so se
ha richieste
delle preferenze, no, mi fido.
Sì, si fida, perché noi appunto con la nostra esperienza accontentiamo tutti. Un momento e poi torniamo in diretta con la professoressa.
RT.
Pronto a scoprire la magia delle montagne di Gualdo Tadino questo weekend? Immagina una passeggiata immerso nel verde, con aria fresca che ti rigenera e panorami mozzafiato ovunque. Al rifugio ti aspettano le eccellenze, olio nuovo Maximus e l'amaro vagabondo, per una degustazione che risveglia i sensi. Sabato cena, domenica pranzo, un weekend per rigenerarti, conoscere la natura e il sapore autentico dell'Appennino. Non perdere questa esperienza con Vivere Valsorda. Chiama ora 340-691-1212 e prenota il tuo posto tra i sentieri.
Lunedì alle 21, Tap In, il podcast sul calcio dilettantistico umbro in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di RT Radio. In studio Riccardo Barulli, Simone Anastasi, Samuele Cacciamani, Giordano Brunetti. Tap In, il tocco che sorprende.
Per fortuna da ora c'è Tap In, non vedo l'ora, arrivi lunedì.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075-914-2020. RT Radio FM, DAB Web, app gratuita. Tappi.
Per fortuna da ora c'è Tappi.
Lunedì alle 21 Tap In, il podcast sul calcio dilettantistico umbro in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di RT Radio. In studio Riccardo Barulli, Simone Anastasi, Samuele Cacciamani, Giordano Brunetti. Tap In, il tocco che sorprende.
Per fortuna da ora c'è Tap In, non vedo l'ora, arrivi lunedì.
Nella nuova collezione possiamo scegliere giallo oro o ambra per un effetto magico e intenso. Non dimentichiamo giallo lime e crema, spettacolari.
Sono tutte tonalità gialle.
Eh sì, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno.
Informati presso la sezione Avis di Gualdo Tadino, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, telefono 075 91 61 72.
Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Ti piace scegliere? Benvenuto al centro commerciale Porta Nova, dove lo shopping è più shopping.
La galleria ti spalanca un mondo di proposte, dall'abbigliamento agli accessori moda, dai casalinghi al tuo benessere.
Qui trovi qualità e cortesia, con il piacere di assaporare i tuoi momenti più autentici.
Centro commerciale Porta Nova, a Gualdo Tadino, un grande supermercato con oltre 20 negozi e poi animazione, promozioni e tempo libero per tutta la famiglia.
Porta Nova Centro Acquisti, Ponte della Stazione a Gualdo Tadino, perché lo shopping è una cosa seria.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere,
tutta da vivere.
Sei su RT.
Di tutto un po'.
Allora, siamo di nuovo qui con la professoressa Angela Codignoni. Quasi quasi non mi pare che batti Angela, perché Angela si chiama anche mia moglie, Angela si chiama, quindi no, Angela, tu prima ti praticamente diciamo ti sminuivi, ma in realtà Angela, la professoressa Angela Codignoni, che adesso dirige comprensivo, è comunque ancora una bella ragazza. Noi non la vedete perché siamo alla radio, ma se avessimo la televisione avreste il piacere di vederla. No, volevo dirti questo. E cosa è cambiato quando sei arrivata tu? Che cosa hai cambiato della scuola? Hai fatto qualche cambiamento, immagino?
Penso di sì, anche questo io spererei che siano gli altri a giudicare. Ad ogni modo, diciamo che forse il segreto di un buon dirigente è di mantenere la continuità laddove è opportuna, laddove è anche utile, efficace, e approcciarsi a forme di discontinuità laddove bisogna fare una crescita o si ritiene che ci siano altre priorità. Quindi io ho sicuramente accolto e accettato e anche rivisto, ma insomma a volte mi sono mantenuta anche sulla stessa linea, tutto ciò che aveva impostato il precedente dirigente scolastico, ma ovviamente poi ognuno ha un atto di indirizzo, una visione che parte da dati oggettivi, sempre da un'analisi dei bisogni. Io penso di aver costruito molto in termini di socialità, perché ho aperto la scuola tantissimo di pomeriggio, soprattutto nella fascia della preadolescenza, offrendogli tante opportunità formative, dal teatro, alla musica, al giornalismo, alla visita del territorio in un laboratorio bellissimo che si chiama Benessere, che insomma visita un po' tutti i luoghi in senso naturalistico e anche sportivo. Ho dato manforte, diciamo, a un progetto multisport che parte dalla primaria, e ho implementato sicuramente la lingua inglese in tutte le fasce d'età, a partire dalla scuola dell'infanzia, con esperti madrelingua. Ho realizzato il primo Erasmus nella scuola secondaria di primo grado lo scorso anno. Siamo stati a Bordeaux, i ragazzi sono stati a Bordeaux e poi le insegnanti sono state in Irlanda. Ho stimolato i progetti dei twinning, ho corroborato tantissimo le STEM, cioè le discipline scientifiche, e diciamo che mi sono data da fare, ma sicuramente non l'ho fatto da sola, un buonissimo corpo docente, molto collaborativo, e questo quindi mi permette anche di fare concorsi nazionali, ne ho fatti tantissimi, fare rete con il territorio, ecco, e soprattutto andare in questa direzione più moderna del 4.0, delle STEM e della digitalizzazione, senza dimenticare, l'ultimo laboratorio lo vorrei citare, la lettura, perché siamo nella rete della lettura ad alta voce, che è un po' lo strumento con cui un ragazzino, un bambino e poi un ragazzo si possono approcciare alla vita con senso di consapevolezza.
Ecco, ascolta, ma la scuola ha dei fondi, no? Sono sufficienti oppure ci sono carenze da parte del Ministero per quanto riguarda l'attività scolastica?
Abbiamo tanti fondi europei, abbiamo avuto, continueremo probabilmente ad avere. Quello che lamentano un po' tutti i dirigenti è un po' la dissonanza, no, tra il tempo e anche le persone a cui noi vorremmo destinare questi fondi e gli input ministeriali che vanno chiaramente da un'altra parte. È difficilissimo, diciamo, far convergere le risorse che arrivano con le attività che vengono poste in campo. Cerchiamo chiaramente di fare il nostro meglio. In più abbiamo una buona rete, quindi tanti fondi europei. Tanti, ovviamente, su una scuola enorme come la mia non sono mai sufficienti, ma insomma ci dobbiamo anche accontentare, in tempi diversi ce ne sono stati di meno. Quello che dico sempre al collegio è che il nostro dovere è di farli fruttare bene, pochi o tanti che siano, dobbiamo cercare di utilizzarli al meglio di noi stessi e non usarli per essere usati. Dico sempre che li pagheranno i nostri figli questi fondi, quindi certo, ho questo certo senso enorme di moralità.
Hai una domanda, Enrico?
Sì, io sono diciamo fermo con le domande, perché visto che sei molto informato, avendo anche lavorato nel mondo della scuola, quindi ne sai molto più di me. Io voglio sentire dalla professoressa Angela Codignoni, ecco, com'è il rapporto invece con la politica, perché la scuola va di pari passo con la politica, con il comune in modo particolare, ma anche con la regione. Queste politiche scolastiche sono come la vedi?
Partiamo,
diciamo,
dall'alto, quindi partiamo dalla regione. Noi abbiamo subito un dimensionamento, no? Cioè io ho beneficiato di un dimensionamento di una scuola che è cessata, che è quella dell'IC San Benedetto di Valfabbrica, no? Che come sapete è stata accorpata in parte a noi, in parte all'IC Perugia 13.
Sì, sì.
Essendo una persona fondamentalmente positiva e anche ottimista, penso che nulla viene a caso non mi adeguo per passività, ma cerco di trarre il meglio da ogni cosa che accade alla mia scuola. Quindi questa comunità che abbiamo accolto, che è una comunità, devo dire, molto vivace, che è quella di Casa Castalda, e anche molto molto collaborativa a livello territoriale e familiare, sono contenta di averli con me, è stato sicuramente un buon input e anche qualcosa che ricrea meccanismi di, tra virgolette, competizione o comunque, no, collaborazione / competizione tra i docenti. Il rapporto con l'amministrazione io ce l'ho avuto da lunga data, sono stata vicepreside del liceo per diversi anni, anche in reggenza, quindi insomma mi sono sentita quella scuola come molto mia, e i rapporti con tutte le associazioni e il comune sono stati molto buoni, sempre molto buoni. E ripeto che essere abitante di Gualdo Tadino e dirigere una scuola così grande a volte è più penalizzante, no? Forse lo straniero, permettetemi cosa, anche se lo sono io stessa, perché non sono nata qui, ma insomma ho origini qui sicuramente e amo questo territorio, lo straniero ha sempre la strada un po' in discesa, e di questo devo fare un po' così, devo fare un rilievo, ma tutto per bontà, tutto per spirito di, no, come siamo con noi adesso, di informalità, diciamo così. Però a volte
il detto nemo profeta in patria.
Sì, in parte sì, no? Cioè devi comunque rispondere ad un territorio, si aspettano moltissimo da te, e questo rende i rapporti non più difficili, perché ho un'ottima collaborazione con tutti gli uffici, ma sicuramente più complessi.
Ecco, ma con le famiglie?
Le famiglie è uno spettacolo.
dramma potente.
No, ci parlo sempre molto volentieri e noto questa cosa che bene o male, avendo io insegnato qui per circa 30 anni, tantissimi sono miei ex alunni, quindi ho questo parterre, questo territorio di confidenza, di rispetto, di fiducia, che insomma è molto molto bello. E comunque con tutte le famiglie ho sempre le porte aperte. Dopo certo è ovviamente difficile, perché immaginate che ogni famiglia, come tutti noi genitori, vuole il meglio per i propri figli, vorrebbe essere l'unica voce ascoltata dentro un contesto che comunque supera i 1000 alunni, però per quello che possiamo ascoltiamo tantissimo, prendiamo idee, prendiamo spunti, accettiamo consigli e collaboriamo.
Prima di fare un'altra pausa voglio sentire, visto che siamo in tema di rapporti, ecco, con il personale scolastico, con gli insegnanti, con il personale di segreteria, i rapporti credo che siano familiari, l'hai detto che insomma
bene o male ci conoscevamo tutti.
Il personale è sufficiente oppure c'è carenza, manca qualche figura di,
è sempre un po' l'annosa questione tra quantità e qualità. Io sarò molto franca, data la mia età. Mi viene proprio di dire dal profondo del mio cuore quello che penso. Se ci fosse un reclutamento più efficace, potrebbero essere veramente sufficienti le persone che noi abbiamo. Purtroppo il reclutamento in Italia è una nota dolente. A volte ci danno persone, ma sono disseminate di qua e di là, su più plessi, hanno poche ore, no? Oppure sono tanti precari, oppure semplicemente vengono da percorsi pregressi non proprio funzionali all'insegnamento. Questa cosa noi la accettiamo ovviamente, perché succede, cerchiamo di spingerla a vantaggio della scuola, ma non è sempre semplicissimo, quindi
di tutto un po'.
Allora, riprendiamo la nostra conversazione, siamo all'ultima parte, mi pare, di questa nostra trasmissione. Prima di passare a cose più importanti, non che questa non sia importante, ma come ti comporti tu con la presenza dei cellulari in classe?
Qui ci ha aiutato il ministro un pochino. Allora, sono sempre una sostenitrice che il senso di responsabilità valga molto di più di qualsiasi divieto, ma capisci che nella preadolescenza è un discorso in cammino, in fieri, no? Questo qui, quindi uno acquisisce senso di responsabilità man mano che cresce e progredisce nella propria vita. Noi facciamo molte iniziative preventive, formative, e diciamo che ci siamo inventati, a mio avviso, una buona prassi, che è quella non soltanto della prevenzione teorica, cioè arriva qualcuno che ti parla di cyberbullismo o di sfide a livello, no, di social network, piuttosto che pericoli, no, dei social. Abbiamo cercato, con dei progetti che ci sono stati finanziati dall'Ufficio Scolastico Regionale, di implementare il patrimonio di strumenti di socialità. Quindi per esempio abbiamo acquistato tavoli da ping pong, biliardini, battaglie navali, no, giochi, per far sì che questi ragazzi sperimentino la gioia di stare insieme, anche il bisogno, il desiderio di stare insieme, perché questa cosa sembra scontata per noi, non lo è per loro, perché il cellulare, il dispositivo crea a volte isolamento sociale. E quindi rovesciare la questione su una spinta alla socialità, a nostro avviso, era positivo. Dopodiché è arrivata la norma, ovviamente, certo, che proibisce, sì, no? Ma io già lo scorso anno avevo fatto un'assunzione di responsabilità, cioè potevano portarli soltanto quei ragazzi il cui genitore si prendeva la responsabilità del loro utilizzo in classe. Quindi insomma, diciamo che è una strada su cui camminiamo da tempo.
Quei cellulari, questi ragazzi, ricordo, ragazzi delle elementari, ragazzi delle medie.
Delle medie, via, le elementari ancora, la primaria poi si dice, Enrico, ti devo dire.
La primaria, va bene. E questi ragazzini che hanno il cellulare poi lo consegnano alla...
Sì, abbiamo degli armadietti, ma l'avevamo comprati anche prima della nota ministeriale, sinceramente, sempre perché la consegna è questo atto di responsabilità. Io so che ce l'ho, ma perché a volte le famiglie hanno bisogno, insomma, di, non dico controllare, ma di sapere dove i figli stanno, poi si fermano il pomeriggio, quindi capiamo anche che a volte è necessario, non l'utilizzo, ma il portarselo a scuola, poi lo consegnano negli armadietti e dovrebbero stare in pace. Quest'anno, insomma, mi sembra che tutto scivoli via abbastanza.
Non c'è stato nessun furto di cellulari?
No, abbiamo gli armadietti chiusi a chiave, sono custoditi in uno stanzino.
Penso che i cellulari costano.
Pensiamo di una cosa che io ritengo importante, anche forse probabilmente anche la società, perché si dice sempre che i ragazzi sono poco educati al rispetto delle regole, delle persone, alla civiltà. Voi fate già dalle medie qualcosa del genere per imparargli, che ne so, come funzionano le istituzioni, come si comporta?
Mi fai tutte domande molto interessanti, sembra che ci siamo messi d'accordo, invece in realtà
no. Non siamo messi d'accordo.
Abitando anche vicini di casa, c'è questo scambio di idee telepatico.
Allora, che cosa si... Intanto devo dire che i miei sono educatissimi, questo lo voglio dire, lo sono perché questa è una cosa che io pretendo molto poco, però questa, che sono le formali e semplici, naturali forme di educazione, ad esempio il saluto. Loro sanno che devono salutare l'adulto, loro sanno che devono alzarsi in piedi quando entra l'adulto, loro sanno che ci sono dei ruoli istituzionali. Questa cosa, diciamo, che devo dire che non l'ho trovata così tanto, perché i bambini e i ragazzi sono molto liberi di muoversi, questo, diciamo, per questioni societarie che non andiamo ad indagare oggi e in questo momento, però sono molto liberi e soprattutto sono egocentrati, cioè loro pensano di essere il centro del mondo. Invece questo fatto che la buona educazione, la gentilezza poi sia qualcosa che apre tutte le porte del rispetto, loro credo che l'abbiano acquisita molto bene. Ovviamente è un cammino lungo, però già le piccole cose sono estremamente importanti a mio avviso, quindi il fatto che oggi entro e vedo persone che si alzano o che ti salutano o salutano l'adulto con estremo rispetto, per me è già una grande crescita in questa direzione.
Ecco, ti farò una domanda che, di cui io per la verità non so niente,
quindi non sa la risposta, cioè, fa la domanda ma
non sa la risposta. Io so la risposta, però la domanda
addirittura
la domanda la faccio per chi mi ascolta bene, cosa la conosco, ma questa cosa non la so. Nelle scuole medie voi avete già iniziato per caso qualche corso per educazione sessuale oppure no?
Allora, noi abbiamo in realtà a tutt'oggi una convenzione con l'USL sull'educazione all'affettività. Veniva allora, a parte che entriamo in progetti come il Pensiamo Positivo, l'Unplugged, che sono appunto progetti dell'azienda sanitaria, e quindi sì, avevamo questa, dico avevamo, mo spiego perché, questa consuetudine di far approcciare i ragazzi anche con un esperto, era un'ostetrica che veniva. Quest'anno c'è una nota ministeriale con la quale si torna un pochino a riflettere su, io non dico avanti indietro, poi bisogna vedere come la mandiamo noi, si torna a riflettere su questo argomento, soprattutto sulla precocizzazione, di inserirlo in un contesto che è comunque di preadolescenti. Sicuramente continueremo a fare l'educazione all'emotività e all'affettività, che sono le premesse di un corretto utilizzo della propria corporeità e anche una corretta relazione sessuale.
Ecco,
in futuro.
Ma ti ho detto questo perché nel web, dove i ragazzini girano continuamente, anche quelli che hanno l'età delle medie oppure addirittura ancora più piccoli, dove vedono il sesso, non c'è un blocco, insomma.
Beh, ce lo dovrebbero mettere, i genitori si potrebbe mettere.
Dovrebbero metterlo, ma non c'è in realtà, no? E quindi questi imparano il sesso in maniera
sbagliata.
Certo. È per questo che la scuola, secondo me, dovrebbe servire a reindirizzare l'affettività, il sesso, eccetera eccetera.
È un discorso estremamente complesso, Carlo, no? Perché riguarda anche l'identità sessuale.
Ma anche le famiglie riguarderebbe, tra l'altro.
L'identità sessuale. Dico sempre sempre che la collaborazione, questo patto educativo scuola famiglia, deve servire proprio a questo, perché noi abbiamo un tempo dei loro figli anche piuttosto prolungato, ma poi loro anche, i genitori, le famiglie, hanno un tempo loro in cui, se si continua in questa sinergia, probabilmente si va in una direzione migliore. Devo dire però, come ho detto prima, per il cyberbullismo o per il bullismo, che comunque insomma sono problematiche e questioni molto importanti, è perché i ragazzi sono fragili in questa epoca, e quindi quello che noi potevamo accettare alla nostra età, loro non riescono a viverlo serenamente. Quindi queste sono tutte cose a cui la scuola deve dare molta considerazione. Per quanto riguarda la sessualità, c'è tutta una sfera precedente, secondo me importantissima, che è appunto quella del rispetto tra i sessi. Uh-huh. e del rispetto amicale e soprattutto di una affettività generosa che i ragazzini stentano a percepire, proprio perché sono un po' degli egocentrici, ma ce li abbiamo fatti noi, quindi sta a noi adulti invertire un po' la rotta, perché di per sé loro sono davvero meravigliosi.
Ecco, ma tu hai notato per caso nelle scuole che tu dirigi episodi di bullismo? Ci sono?
A me sicuramente segnalano, cioè i genitori sono preoccupati, a volte capita che i normali litigi, i normali conflitti poi degenerano in un qualcosa di diverso. Bisogna stare molto attenti, tenere sempre alta la guardia. Anche l'insospettabile a volte può avere, no, comportamenti border. Quindi non minimizziamo la cosa mai quando ci viene una segnalazione, cioè convocazione dei genitori, ma dialoghi anche aperti, no, tra le famiglie e i docenti, che sono tutti disponibili. Con il dialogo si risolvono tante cose, con l'osservazione si risolvono tante cose. Certo, la nostra società è tanto complessa, non dobbiamo mai banalizzare la risoluzione del problema.
Ecco, ma nel liceo, per esempio, visto che l'ho visto anch'io, ne ho ancora contezza, anche se sono invecchiato, le famiglie avevano un certo peso, cioè praticamente il loro figlio era il più bello, il più bravo, il più buono, e gli insegnanti non capivano niente. Voglio dire, nelle scuole più inferiori c'è ancora questo, in parte, questo atteggiamento, no?
Allora, io penso che man mano che i ragazzi diventano adulti e si staccano dalla famiglia, la famiglia entra necessariamente più in sofferenza. Noi abbiamo la fortuna, no, di avere tutta l'infanzia, dove la collaborazione con i genitori è spettacolare, no? Però devo dire che ogni forma di relazione nasce precocissimamente. Noi abbiamo la sezione primavera insieme al nido 101 Coccole e poi tutte le scuole dell'infanzia. Ci sono delle dinamiche relazionali che vanno già viste lì e aiutate, accompagnate. Quindi io penso di avere una grande responsabilità, sì, insieme ai miei docenti, no? Perché l'esito si può vedere molto tardi, la famiglia è meno attrezzata quando i ragazzi crescono, ma se noi lavoriamo sulla genitorialità in modo precoce, probabilmente le società saranno migliori.
No, voglio dire questo: avremo dei ragazzi migliori nelle scuole superiori se nelle scuole inferiori si
sono già non stato. È così, sì. Ma non è così tassativo, perché il territorio dell'adolescenza è veramente un orizzonte stranissimo, sì, no? Certo. Ecco, quindi noi dobbiamo lavorarci,
no?
Il lavoro più grande, secondo me, è l'atto di fiducia che i genitori fanno nei confronti della scuola. L'atto di fiducia. Sì,
certamente. Io volevo spostare, siamo in chiusura, l'attenzione proprio sulle strutture scolastiche, perché ricordiamo che la scuola media è insieme alle scuole primarie, ecco, non sì. mi viene, sì, per sì. me rimangono scuole elementari. Vabbè, comunque, ecco, stanno tutti insieme, diciamo,
anche appassionatamente.
Mi dicono che stanno molto bene in queste aule, che sono molto più nuove rispetto all'edificio di Viale Don Bosco, però ecco, c'è questa possibilità di ritorno, credo, il prossimo anno scolastico, e viene salutato, credo, in maniera positiva.
Allora, io non vedo l'ora. La nostra scuola, l'Istituto Sorelli, è molto grande e ha tanti spazi, quindi li abbiamo accolti sia i bambini della scuola prima del circuito che quelli del Tittarelli con entusiasmo, e c'è anche un buono scambio di comunicazione e di prassi. Devo dire però che ogni scuola deve avere il suo luogo. Il Tittarelli sicuramente, poi qualcuno ha la Tittarelli, io sono un po' in difficoltà su questo, quindi o la scuola media oppure l'edificio del Tittarelli, qui facciamo noi pisticci di articoli, sì. Secondo me, insomma, sicuramente il Tittarelli sarà un grande lancio. L'anno prossimo ce l'hanno garantito, dovrebbe essere pronta tra la primavera e l'estate, e sarà il momento per ritornare in un edificio storico, in un edificio che ha costituito l'identità di Gualdo Tadino per tantissimi anni. Abbiamo anche tante idee sull'allestimento e sicuramente ridaremo un po' di spazio alla scuola secondaria di primo grado.
Il problema è che tu dovrai spostarti su e giù tra...
Ma non importa.
Ma anche adesso lo fa.
Non importa.
A casa Castalla, vedi, di chilometri ne fa parecchi, anche perché deve far questo.
Ma un dirigente scolastico.
No,
un dirigente scolastico deve far questo, deve andare a controllare quello che fanno lì dentro. E quindi il prossimo anno 2026 è l'anno della riapertura.
Assolutamente
sarà una grande festa.
Sarà una grande festa, assolutamente.
Fare un'ultima domanda?
Sì, siamo alla chiusura.
Bene. Conclusione. Progetti per il futuro. Sogni oppure
sogni?
Sogni o progetti?
A me sembra di averli già detti, quindi li ridiciamo. Il mio sogno è un Agualdo più giovane. Attraverso le scuole rigenerare il tessuto sociale di un territorio e dare linfa alla relazione autentica.
Sì, questo è bello, bella chiusura, però dico anche che la scuola che dirige la professoressa Angela Codignoni mette a disposizione delle aule all'Università della Terza Età.
Quindi
per dire che vanno a braccetto le persone esperte della vita.
Diciamo che credo molto nella scuola aperta, la scuola che sia il luogo di tutti, una casa dove tutti possono abitare.
Bene, siamo in chiusura, ringraziamo.
No, è stata anche troppo perfetta.
Ma lei è stata sempre così, sia quando insegnava sia quando poi, soprattutto adesso avendo questo ruolo da dirigente, e credo che sia anche decisa, quando ci vuole il pugno lo batte.
È una donna che ha carattere,
Bene.
No, comunque siamo contenti che lei faccia
si faccia rispettare,
perché, ma a parte perché è del nostro territorio, ma poi
È stata tentata una ultima flash, la professoressa Angela è stata tentata dalla politica?
No.
Bene. Anche perché in famiglia c'è chi...
Sì, anche se mio padre sarebbe molto contento, però diciamo che si fa politica sempre, ciascuno nel suo ruolo, quindi credo già di essere un animale politico.
ecco, ma se dovessi lasciare la dirigenza delle scuole...
Quando andrò in pensione, dimmelo. Quando andrò in pensione farò molto volontariato.
Ti piacerebbe fare il sindaco, no?
Farò molto volontariato, questo è il futuro che vorrei.
Grazie alla professoressa Angela Codignoni, ringraziamo perché è stata qui con noi, la rinvitiamo prossimamente, magari il prossimo anno vedremo, anche per con noi è la prima volta che comunque è ospite di tutto un po'. C'è sempre una prima volta e speriamo che continui, ecco, che non sia l'ultima, perché è rimasta delusa, non credo.
No, se ha dei problemi, se ha qualche comunicato da farci, noi siamo disponibili a ricevere sollecitazioni.
Vi ringrazio.
Approfitta di noi.
Grazie ancora, buona giornata, buon lavoro e buona vita soprattutto.
Grazie.
Grazie Carletto, alla prossima.